tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci a 7.05 di venerdì 6 dicembre. Buongiorno Martina. Buongiorno. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno.
Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, come va?
Tutto bene. Non mi aspettavo questo saluto diviso oggi.
Oggi così, questo. Oggi ho voluto fare un po' di cambiamenti nella tabella di marcia, perché oggi è giornata di cambiamenti, ragazzi. Attenzione, perché il cambiamento non deve spaventare, perché non è un rischio ma un'opportunità. Quindi valutiamo. Attenzione, tra pochissimo torniamo con i vostri messaggi 3899-106-600, gli argomenti del giorno, le notizie dall'Italia e dal mondo, ma prima gli Smashing Pumpkins.
Radio Rock Podcast.
Zero, loro sono gli Smashing Pumpkins su Radio Rock. Allora, clamoroso di Giorgio dell'Arti di oggi, Mauri, clamoroso di oggi, i soldati russi dall'ANSA che stanno per finire nelle mani dell'esercito di Kiev hanno l'ordine di suicidarsi. Assolutamente sì.
Sembra pure giusto.
Suicidarsi immediatamente. Però lo devono Però attenzione, lo devono fare come? Con dignità, Maurizio. Orgoglio e dignità.
Buttandosi in un lago ghiacciato.
No. Perché se dai fastidio,
sparandosi alla tempia, sotto il vento o in fronte. Una cosa pulita,
sì,
fatta
certo,
un pomino,
da fare.
O ancora facendosi esplodere con una granata.
Questo pure mi sembra familiare, no?
Ragazzi. Allora, dopo l'annuncio della nomina di Paul Hawkins a capo della commissione che si occupa di criptovalute, il valore dei bitcoin ha superato la soglia dei $100,000. Ci siamo?
Quindi sono olle.
Però Trump annuncia la nomina di Paul Hawkins a capo della commissione che si occupa di criptovalute e il valore dei bitcoin supera la soglia di $100,000. Trump su Truth, che è il suo social, rivolgendosi a chi li possiede, cioè a chi possiede criptovalute, scrive: prego.
Prego, fate ancora.
Prego che?
Mi
dovreste ringraziare.
Esatto. Prego. Capito?
Come dire grazie.
Esatto. Cioè, come dire, contenti, vi ho fatto questo favore. Possiamo avere il capo, il leader di uno dei paesi più importanti al mondo.
Pare
che,
di sì, però.
Che nomina Paul Hawkins, capo della commissione che si occupa di criptovalute. Il valore del bitcoin supera i $100,000 e lui risponde: prego. Prego, avanti. Oh, Macron ha detto in diretta TV che non si dimetterà. Nei prossimi giorni indicherà il nome del nuovo ministro. Più gettonato sembra essere il centrista Beirut. I ribelli jihadisti hanno preso Hama, da dove potranno facilmente dirigersi verso Homs, distante 50 km. Se cade Homs, ragazzi, siamo arrivati a Damasco.
Sì,
perciò
sì.
Cade anche Assad, molto probabilmente. Alla riunione OSCE a Malta, il ministro degli esteri ucraino è uscito dalla stanza non appena Lavrov è salito sul palco a parlare. Vabbè,
sempre belle situazioni.
Questo mi sembra abbastanza chiaro. Oggi von der Leyen è a Monterrey per firmare, dopo 25 anni di trattative, l'accordo che cancella i dazi fra l'Unione Europea e paesi del Mercosur, ma Francia e Italia si oppongono. Il TAR della Liguria ha stabilito che dal 2026 in poi, quindi non quest'anno, ma dal 2026 in poi, il comune di Sanremo dovrà indire una gara pubblica per l'organizzazione del festival. Non è che se la cavano così con questo meccanismo
che necessariamente deve farlo la RAI,
che deve, non solo la RAI,
l'organizzazione del festival
dovranno essere messi a bando. Questo lo ha stabilito il TAR della Liguria. 25 arresti per 'ndrangheta da parte dei carabinieri di Brescia, tra di loro anche una suora.
Ieri sentendo la notizia ho fatto tutta curiosità, ho detto: ma aspetta, suor bene?
Germana, forse
no, c'è la foto. Angelina, suor Andrina,
Paola. Andrina
Mango.
Allora, faceva da tramite fra i detenuti e gli affiliati fuori dal carcere. Poi il papà di Belen Rodriguez si è ustionato. In un garage. Cazzo di notizia, vabbè. Comunque.
No, è andato a fuoco un capannone.
Vabbè, ma chi se ne frega, insomma, voglio dire. Non lo so, vabbè, comunque. Impagnatiello, che uccise la fidanzata incinta, ha scritto una lettera a Giulia, letta alla Zanzara, dove si lamenta della copertura che i giornali hanno riservato all'omicidio. Poi dopo vi dico meglio. Si lamenta della copertura che i giornali hanno riservato all'omicidio. Fino a domenica i 5 Stelle possono votare per la seconda volta sui quesiti statuari, in particolare sull'abolizione del ruolo del garante, che implicherebbe di fatto l'espulsione di Grillo, insomma, dal movimento. Vabbè, e poi infine l'Agenzia delle Entrate ha inviato 700.000 PEC per sollecitare le partite IVA che sospettosamente dichiarano troppo poco ad aderire al concordato. Come dire, fate il concordato, altrimenti noi andiamo a controllare come mai dichiarate così tanto poco. Oh, il presidente sudcoreano scaricato dal suo partito rischia la pena di morte. In Sud Corea non si gioca affatto, subirà l'impeachment. In California allarme tsunami. E poi Vannacci, questo è bellissimo. Vannacci registra uno spot in rumeno per Georgescu, il neo presidente russo della Romania. E lui dice: vabbè, adesso gli faccio in bocca al lupo.
Si è
imparato il rumeno, impara, ha fatto caso il rumeno. Al Giubileo ci sarà una giornata per i pellegrini LGBT. Una giornata per i a Singapore da aprile entreranno in servizio 30 infermieri robot. E poi la casa di Peppino Impastato va all'asta perché il fratello Giuseppe ha dei debiti pendenti con un attore dei 100 passi, quindi andrà all'asta la casa di Peppino Impastato. Oh, la Lazio batte il Napoli 3-1, accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Morti l'ex sindaco di Milano Pillitteri, politico di destra Enzo Trantino, Mario Tessuto, autore della canzone Lisa dagli occhi blu,
e non solo,
e Luigi Dragasti.
Radio Rock Podcast.
Benissimo, la nuova di Linkin Park si chiama Two-Faced. Io voglio dire una cosa, ragazzi, su questo. Innanzitutto abbiamo messo un post su il nostro canale Telegram, The Rock Show. Quindi cliccate su Unisciti e potete scegliere la musica oggi. Vi accontentiamo tutte le vostre richieste.
Occhio,
quindi
bello.
Attenzione, compatibilmente naturalmente con il nostro archivio musicale.
Ma lo possiamo musicale. Pure noi da qua.
Però lo puoi fare, però devi usare uno pseudonimo.
Va benissimo.
Sono Ignazio, per dire.
Sì, ok.
Allora, intanto alle 10:30 tutti davanti alle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi,
tutti,
in pista per la Ferrari ci saranno i fratelli Leclerc, quindi... Charles e Arthur in pista con la rossa nelle libere di Abu Dhabi diventano quindi 20 le coppie di fratelli. Sono due Ferrari, no?
Una
è quella di Leclerc e l'altra è quella di Sainz. Quella di Sainz nelle prove libere 1, cioè saranno occupate da Morris, mio. I due fratelli Leclerc oggi in Ferrari, che sono con loro 20 le coppie di fratelli. A proposito di genetica, no? Si parlava di genetica.
Questo è interessante.
È molto interessante perché si domanda, che ne so, il signor Giorgio Ellarti, perché Alberto Angelo hanno fatto entrare in Rai? Solo perché era il figliuolo di Alberto Angela? Oppure perché è bravo Alberto Angela?
Per tutte e due le cose, penso.
E poi soprattutto c'era bisogno di farli entrare tutte e due, Alberto e Angela? Non potevamo fare o l'uno o l'altro?
Infatti, Angela credo che sia il cognome.
Ragioniamo. Allora, quindi, da questo punto di vista, la domanda è meglio, cioè sono più bravi, cioè come dire, geneticamente si trasferisce la bravura e quindi in qualche modo è giusto perché sono tutti bravi, oppure è nepotismo? Cioè il gondoliere a Venezia, per esempio, no? È un mestiere che si per legge proprio, la legge prevede che si tramandi di padre in figlio. È giusto?
La legge.
Ma è giusto?
No. Sa di quando è quella legge, magari è un vecchio
retaggio
antico.
No, ma di quando
antico.
È quella legge, la possiamo sempre cambiare, se è sbagliata, se è giusta invece la teniamo, no?
Io penso che sia sbagliato garantire un privilegio per censo, per famiglia o per cognome. Rimane il fatto che poi però non dobbiamo neanche fare il giro e fare in modo che magari il figlio di un bravissimo gondoliere è altrettanto un talentuosissimo gondoliere,
certo.
Non dobbiamo neanche privarglielo. In realtà bisognerebbe avere una libera concorrenza.
Un patentino per la gondola.
Patentino.
Scusa.
Pensa che non lo voleva Alberto Angela fare prendere il posto del papà e soprattutto non lo voleva nemmeno il papà. Piero Angela voleva Angela
Alberto insieme.
Non Alberto lo convinse,
c'è una gran confusione, Pieri, Angela,
lo convinse
Alberti.
Melodia un dirigente Rai che disse: non ti preoccupare, tu
vai
in TV.
No, Melodia non ha detto così, avrà detto
devi dimostrare sul campo di essere bravo, un po' come Maldini. Cioè, Maldini era bravo, certo, Enzo meritava di stare in campo.
Qualcuno dice
Maldini.
Che il poro Paolo fosse più forte anche del poro Cesare.
Beh, succede, ragazzi. Prendi per esempio, non so, Bach, padre e figlio, no? Cioè, ci sono quei casi in cui i figli sono all'altezza, no, ma sono addirittura a volte beh, più Verstappen, bravi. Verstappen figlio, che insomma rispetto al padre, il padre ha fatto un una piccola apparizione in Formula 1, ma non va. Comunque 20 coppie di fratelli in Formula 1, Teo e Corrado Fabi con la Brabham nell'84 si sono alternati, cioè usavano la stessa macchina. Come un po' le, hai visto le gemelle che vanno a fare l'esame all'università,
certo,
e
sì,
si alternano. La coppia più celebre ovviamente è quella formata da Michael e Ralf Schumacher, anche se contro hanno avuto 97 successi in due, hanno riportato 97 successi, 91 Michael.
Cioè scusa, 20 coppie, quindi sono quella. 40 persone, che, cioè 40, 40 fratelli praticamente, sì, che, cioè, quindi sì, credo che la genetica un pochino.
Si contesero anche il titolo 2003 che vinse Michael sulla Ferrari. Altri due fratelli celebri, Emerson e Wilson Fittipaldi. Beh, pensate, 281 punti per il primo, due titoli, 14 vittorie, e il secondo un punto fece. Un punto contro 281.
Vabbè, poi punto,
Jody
perse la
e Ian Schechter, Jackie e Jimmy Stewart. Ma i primi fratelli in pista furono Graham e Peter Whitehead a Silverstone nel 52. Non hanno mai invece corso insieme Pedro e Riccardo Rodriguez, che sono, questo è clamoroso,
è stato un peccato però,
praticamente sono il circuito messicano è intitolato a loro, i due fratelli Rodriguez, che però non corsero mai insieme. Perché? Perché Riccardo morì nel Gran Premio del Messico 62 su una Lotus, e Pedro debutta l'anno dopo, quindi non fecero in tempo a correre insieme. E poi c'erano Alice ed Ellen Kessler, naturalmente. Alice ed Ellen Kessler, vabbè, questo tanto per dire. Vediamo un po' chi c'è, dai, 3899 106 600.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
E allora vi parlo da ex studente e da docente universitario io stesso, e l'aula piena non è necessariamente sinonimo di professore bravo,
certo,
come avete anche già detto,
certo.
Spesso è semplicemente perché magari il corso è obbligatorio,
molto affollato,
oppure magari interessa il corso ma non è detto che sia bravo professore,
comunque devi seguire eccetera eccetera. Certo, se c'hai una percentuale di bocciati dell'80% al tuo esame,
qualche domanda la devi fare.
Non dico che non sei capace, perché quello no.
Però faccio una domanda, scusate, non potrebbe essere per esempio che è una disciplina molto particolare che ha bisogno di selezione?
Probabilmente un mix delle due cose.
Sono
no?
d'accordo,
cioè,
però sta selezione come avviene? Cioè, citavo un caso assolutamente personale, quindi non fa statistica,
sì,
però chi era iscritto a giurisprudenza, diciamo a metà anni 90, se lo ricorderà, c'era giurisprudenza, è una delle facoltà, forse oggi non più, ma al tempo era veramente insieme a lettere un sovraffollamento spaziale. Diritto privato, sì, serviva proprio come grande mannaia, per cui gli esami a volte venivano condotti in un modo che dicevi vabbè, ma dimmi che non mi fa passare, io non mi presento e facciamo prima.
Senti, c'è una cosa meravigliosa.
Il dubbio veniva.
C'è un amico che si chiama Pietro che manda tutti i giorni lo stesso messaggio, però con delle piccole varianti. Allora, inizialmente, qualche mese fa, lui ci salutava tutte le mattine dicendoci buongiorno simpatici comunisti.
Comunistelli.
Buongiorno, sì, simpatici comunisti.
Oh,
poi a un certo punto ha cambiato e ha cominciato a scriverci, ma tutti i giorni, proprio ci dava il buongiorno, sì, buongiorno simpatici comunisti. Poi ha cominciato a scriverci buongiorno simpatici sinistroidi. O sinistri.
Un po' meno, quindi.
Sinistri, quindi un pochino meno. Adesso da un po' di tempo a questa parte ci saluta ogni mattina con su scritto buongiorno simpatici amici del PD.
Tra poi
siamo centristi, poi
stiamo spostando,
spostando verso destra.
Saremo leghisti,
sarebbe carino sapere lui che simpatico amico è. Il vaffanculo?
No,
cioè, esiste questo partito?
Se
esiste.
Non iniziamo,
però, ma perché devi cominciare subito a insultare gli ascolti? Ma
perché
poi
mi dà fastidio.
Ma ti dà fastidio tutto, mio amico mio.
Dialogare con chi?
Tutto
con un coglione del genere.
E allora
là
non devi dire niente, no? Perché io ti mando a fanculo tutti qua? Vabbè, non è un coglione, perché dovrebbe essere un coglione? Ma magari lo fa con spirito. Lo fa
lo spirito di patate lo andassi a fare con i suoi amici.
A te invece lo spirito tuo è bello.
Lo spirito mio io vengo pagato e
diverso. Anticipa l'orario dello sbrocco sempre di più. Prima arrivava dopo le 8. Siamo 7:24.
No, questo mi dà fastidio, sai da quando? Dalla prima volta che
ma
ha
questo è colpa
questo,
di te.
Perché gli altri ti danno fastidio.
No, gli altri
allora,
no.
Vogliamo fare, attenzione, c'è una nuova rubrica.
Almeno 4
c'è una
giorno.
Rubrica che parte oggi e si intitola così. Contare gli sbrocchi di Mauri. Vai con la sigla. Aspetta, no, scusa. Contare gli sbrocchi di Mauri con gli ascoltatori, vai. Vai via.
Tutto
uguale,
no,
comunque.
No, no, hai sentito qua.
Vabbè, vabbè.
Qui... contare gli sbrocchi di Mauri con gli ascoltatori.
Sì, bellissima, 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 bellissima. Allora, siamo a uno, Martina, ti prendi tu la briga?
Ok, prendo io
uno sbrocco. Perché lui, tra tre, come tutti i vecchi, lui tra tre secondi si dimentica e risbrocca al prossimo, al successivo. Vabbè, comunque, sentiamo.
In realtà si sta scrivendo da solo. Guarda, si è speso, si sta scrivendo.
No, uno Pietro scrivi. Martina, scrivi uno Pietro.
Uno Pietro.
Il che è pure strano perché è da Roma. Vabbè.
Ma che vuol dire?
A parte questo.
Come sarebbe a dire?
Matematica. Ma come vedete? Come vedete, anzi, tutti in generale.
Sì.
Ma sta sfrattamento del Napoli 3-1.
Ma adesso che c'entra? Non ho capito.
Ragione.
La nostra amica Caterina.
Tra l'altro, c'è uno sbrocco di Conte di qualche giorno fa, no, di credo di ieri proprio, la conferenza stampa. In cui la giornalista gli ha detto: ma insomma, sto Napoli può arrivare a vincere la Coppa Italia, no? Il cammino è abbastanza semplice. E lui ha detto: no, non, per favore, non mi dite queste cose. Voi pensate che sia semplice. E poi effettivamente ha perso 3-1.
Sì, ha messo in campo anche parecchi ricambi. Però, insomma, la Lazio sta andando bene, ragazzi. È una bella squadra, fatta bene e ben organizzata, a discapito di quello che dicevano gli stessi tifosi a inizio anno. E Baroni è uno splendido allenatore.
Buongiorno, ragazzi. Vai. Forse saranno cambiati un po' i tempi. Io ricordo che all'Aula Magna c'erano solo le lezioni dei professori che erano molto generosi con i voti,
certo,
quelle
certo.
Piccolette, che regole è? Invece quelli che avevano la noia di essere.
Dimmi Maurizio, dimmi pure.
Dai, Maurizio,
che regola è? Che regola è? Vai, no, secondo Maurizio, sbrocco.
No.
Via, secondo, vai.
È una domanda.
Vai. Colino, nostro amico Colino, vai, sentiamo ancora. Vai, che
musica.
Vai.
Ma ragazzi, io mi ricordo quando si laureò mio marito in ingegneria elettronica alla Sapienza, c'era un esame che credo sia calcolatori elettronici. Che lui avrà fatto, penso, 10 volte prima di riuscire a passarlo. E questo bocciava in continuazione, perché
allora,
era una materia importante.
Infatti.
E pretendeva che...
Vuoi sbroccare anche questa ragazza?
No, ha ragione. Io penso a un esame come anatomia e a medicina, no? Ma tu quella è una materia che devi sapere benissimo.
Ma ormai ce l'avranno pure cani e porci, insomma.
Bene. Ragazzi, continuiamo subito la prima richiesta. Francesco, che voleva ascoltare Is This Love dei Whitesnake su Radio Rock alle 7.26.
Radio Rock Podcast.
Eccolo qua, Iron Maiden con 2 Minutes to Midnight. Sai che facciamo? Siccome stanno arrivando tante richieste sul canale Telegram The Rock Show, cliccate su Unisciti e poi postate sull'ultimo post, commentatelo con la vostra richiesta musicale e assaggiamo un pezzettino di ciascuna, così per cercare di accontentarle
tipo
il più possibile.
Vassoio di pasticcini.
Facciamo tipo il vassoio di pasticcini. Allora, nel tardo pomeriggio di mercoledì, ora statunitense, il Bitcoin, la valuta digitale, ha raggiunto il valore più alto mai registrato, superando i 100.000 dollari. Lo sfondamento di questa soglia simbolica è arrivato poche ore dopo l'annuncio che Trump aveva messo Paul Hawkins a capo della, della Commissione sulla sicurezza e gli scambi. Hawkins è un sostenitore delle criptovalute e ci si aspetta che gestirà la legislazione in merito con più accondiscendenza rispetto a Gary Gensler, che è l'attuale capo commissione. Quando Trump venne rieletto, un bitcoin valeva 68.000 dollari. Un tempo, però ricordiamolo, Trump era critico verso le criptovalute, che aveva definito non soldi, altamente volatili e costruiti sul nulla. Ma ieri sul suo social Truth ha scritto: congratulazioni bitcoiners, 100.000 dollari, prego! Maiuscole e punti esclamativi compresi, è tutto in maiuscolo, tutto punti esclamativi. A luglio parlò alla più grande riunione delle criptovalute così: se le criptovalute definiranno il futuro, voglio che vengano estratte, coniate e realizzate negli Stati Uniti. A settembre ha creato un proprio servizio di transazioni in cripto, la World Liberty Financial, che starebbe lavorando alla creazione di un proprio stable coin, cioè un tipo di criptovaluta meno volatile. Va bene, andiamo avanti, sentiamo chi c'è, ripartiamo da WhatsApp. Vai.
Il professore era lo stesso che stava a economia, però il mio ex marito aveva lo stesso problema con diritto privato.
Sì.
E l'aula viene riempita solamente perché gli studenti cercano di capire come cazzarola fare.
Lipari non credo facesse anche economia al tempo.
Sì.
Quando ci andavo io, diciamo che Lipari e Gazzoni erano le due cattedre un pochino più, come dire, temute. Gazzoni, tra l'altro, autore del manuale del diritto privato, ma c'era un modo di sfrondare a quei tempi, perché eravamo tanti, che era veramente a me. Le prime due sessioni, perché l'ho fatto 7 volte io, le prime due sessioni era codice civile con dentro 2969 articoli, era apertura, numero, dimmi che articolo
è impossibile.
Ora, quello
è impossibile.
Non è uno standard.
Scusami, ma è molto tracasti e lo dici così. con questa nonchalance.
No, ma perché sono troppo. Lo so, ragazzi, però sono troppo. Sono troppo
preso. Portoghese questo non
troppo colpito. Portoghese, sono troppo colpito. Vai, sentiamo. Non voglio
dire una giornata commuovo durante il giubileo dedicandola ai pellegrini LGP, PQRSTUVZ e tutto quello che ne compete. È più ghettizzante di stigmatizzarli o vietargli l'accesso a altre cose.
Vietargli l'accesso, vabbè.
Sono pellegrini come l'altri, no? Cazzo ve ne frega di quello che fanno a letto, con chi lo fanno.
No, però scusa, però è un valore simbolico, categoria, ragazzi, simbolicamente
ha un alto
è
valore simbolico.
È come
parliamo,
fosse un riconoscimento, eh?
Parliamo del Vaticano, parliamo della Chiesa, parliamo del Giubileo. Boh. Dunque, come può essere che riempiva l'aula perché vista la difficoltà, ci attendiamo tutti una parola di conforto da te, Mauri.
Sì, sì, non ti preoccupare, tu vai avanti. No, perché al momento giusto do la stampata.
Perché vista la difficoltà di superare l'esame si provava a seguire il più possibile. Comunque ce lo può dire l'amico che aveva raccontato l'aneddoto. Come si può nel 2025 credere nel valore della guerra fino al punto da credere che sia giusto uccidere altri esseri umani, fino al punto da accettare di doversi suicidare e farsi dire anche come? Cosa porta l'essere umano a tanto? Ignoranza, odio, dottrine folli, dolore. Scusate il pensiero elementare, scrive Paolo. Poi ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai. Vai, vai,
è facile parlare quando lo sanno tutti che il direttore è il figlio di Linus segreto.
Esatto.
Pagarlo è solo un nome d'arte.
Esatto.
Emilio Linus.
Oddio, Linus mi sa che non è che c'ha tanti più anni di me.
Temo. Vabbè, ma Emilio fatto Linus, molto giovane,
giovane, 12 anni.
Emilio Linus è una bruttezza.
Emilio Linus. Emilio Charlie Brown.
Linus Pappagallo.
Radio Rock Podcast.
Jack White con You Got Me Searching e con una sentenza di 58 pagine il TAR della Liguria ha detto che l'esclusiva Rai sul marchio Festival della Canzone Italiana concessagli dal comune è illegittima. La sentenza contesta l'esistenza di un legame fra il format e il marchio che la Rai nelle sue memorie ha rivendicato senza successo. L'edizione 2025 del Festival si svolgerà comunque come da programma perché risulterebbe secondo i giudici evidentemente sproporzionato e irragionevole metterla in discussione con così poco preavviso, ma dalla successiva edizione, stabilisce il TAR Liguria, il comune sarà costretto a bandire una gara pubblica aperta a tutti. La vicenda nasce da Sergio Cerruti, presidente dell'associazione dei fonografici, cioè i discografici italiani, proprietario dell'etichetta IE, che provò a comprare il marchio ma venne ignorato dal comune e fece ricorso in tribunale. Pippo Baudo, interpellato, dice: cosa resta della RAI? Se parliamo di grandi eventi di spettacolo, niente. Zero.
Infatti, non c'ho tutti i
zero. Allora, il sindaco di Sanremo, Alessandro Maggier, al Corriere della Sera, me la voglio leggere con calma, la sentenza del TAR. Ma intanto posso dire già dire che dentro ci sono alcune cose che non mi piacciono. No, che mi piacciono. Ad esempio, il fatto che il TAR ha sancito in maniera inequivocabile che il comune di Sanremo è proprietario del marchio del festival. Diceva, giù. Quindi il TAR ha detto che quindi noi siamo proprietari del marchio del festival. Allora sì, non era convinto manco lui. Cioè, è il comune che lo organizza al di là delle convenzioni molto articolate con la RAI. E finché ci sarò io in carica, di certo il marchio non lo venderò a nessuno, dice Alessandro Maggier, sindaco di Sanremo.
Se io fossi un amministratore del comune di Sanremo e avessi la titolarità del marchio, certo, lo vendo col cazzo.
No, certo.
Ma ho capito bene, i primi fratelli erano italiani e guidavano una Fiat Brava.
Bravissimo. Allora, certo, poteva aspettare un po' a morire quello, che razza di presa di posizione è stata. Ci scrive qualcun altro?
Quello.
Mauri, dai, guarda che bella alba c'è fuori, ti scrivono.
Sì,
dai,
niente, tutto nuvolo. Che
penso che l'alba.
Oh, qualcuno mi scrive che la roba dei soldati che devono suicidarsi sarebbe una fake news messa in giro dai servizi ucraini. Sarebbe una. Allora, in realtà è una notizia.
Non mi stupirei neanche di questo, però l'idea e il concetto in sé andrebbe discusso perché non è così peregrino, questo tipo di attività. Non ci dimentichiamo che nella Seconda Guerra Mondiale i piloti d'aereo. C'era uno squadrone che erano i kamikaze che nell'obiettivo c'era, dopo aver sganciato le bombe, era una missione per cui si schiantavano con gli aeroplani addosso, quindi voglio dire non è una novità.
La fonte è lo dico per chi la metteva in discussione, la fonte è l'ANSA, poi se non va bene manco l'ANSA, ragazzi, per carità, poi può sbagliare anche l'ANSA, però insomma la fonte è l'ANSA. Dunque Mauri Spiritosotto pagato, ci scrivono. Ale, pure la Lazio ha giocato con le riserve, solo Rovella e Zaccagni erano i titolari.
Ma che volete che vi dico? Io ho anche detto che la Lazio è un'ottima squadra.
Così, cioè, non tirate troppo la corda.
Dopodiché io sono da Roma, mo che mi volete sentir dire? Dai.
Comunque io anche nei superiori ho trovato un caso simile di professore che ovviamente non poteva bocciare perché era superiori, ma era professore di biologia prima superiore, istituto tecnico,
sì, e rimandavo tutti
della mia città, e lui aveva come regola che il primo semestre a nessuno dava più di 5.
Bello, va bella regola.
Queste regole buone, bella regola di merda. Mai capite.
Va bene, grazie, vai, sentiamo.
Patatina, arrivata la colazione, tesoro.
Patatina, tesoro, è arrivata. Ma chi ce l'avrà?
Con Maurizio.
Scusa, patatina.
Patatina ce l'ha con me.
Chi è la patatina? Ma perché ce l'ha con lei?
No, perché la patatina ce l'ha.
Ma posso spiegare la patatina? Scusa, magari sono io la patatina.
Patatina è un modo di dire. La patatina vuol dire.
Mai detto patatino.
A me mi chiamano patatina certe volte.
Anche Maghitte ci chiama a te.
Non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
Tu c'hai questa delicatezza per farti chiamare patatina.
Tu perché mi conosci poco.
Ma che te
sotto certi aspetti. Tu mi conosci bene. Troppo poco, Maurizio, sì, e sì. Parli e blateri. Allora, chi è la patatina? Forza avanti.
3899-106.
Chi è fra di noi la patatina? Oh, buongiorno, bentornata. No, dobbiamo stabilire. Scusa, buongiorno a tutti e bentornata alla gara. Allora, secondo te, Martina, chi è la patatina?
Guarda, io ho pensato Mauri perché in realtà Mauri è molto dolce. Lui fa tutto il duro, ma è una persona molto dolce. Quindi è una patatina.
Secondo te, Mauri? Chi è la patatina? Secondo te?
Io.
Secondo Alessandro?
Io perché sono fragrante.
Vabbè, comunque Mauri allora a sto punto ha vinto. Allora, la fonte è l'ansia, non l'ansia. Vabbè, questa è la... Buongiorno a tutti e bentornati alla Gara Caronna. E buongiorno e ben sbroccato a Maurizio. Ben sbroccato Mauri.
Caronna,
ben sbroccato
Mauri. Il professore che quando entrava organizzava i tornei del briscola, Mauri.
Tre. Alessandro, metti pure.
Mauri, ufficiali.
Mi dici a quanto stiamo, per favore?
Ma questo non deve munge le vacche.
Allora, chi sono i nomi?
Allora, Pietro, Colino. E sì. L'ultimo ragazzo è Alessandro.
Va bene, grazie.
Ma chi è Colino?
Non lo so, Colino. Come, scusa, non ho capito.
Gazzoni mortacci.
Ma perché Gazzoni mortacci?
Però professor Gazzoni.
C'era
un dito, un dito con la sabbia.
Sentiamo,
Sono un po' in confusione. Un professore ha affittato un'aula magna, 3000 persone, di 14 metri quadrati.
E a 750 euro al mese.
Bene, bene, avanti, vai, sentiamo.
Ale, ma non è un fatto di pretese, cioè se tu bocci 9 su 10 quelli che a cui hai insegnato, le cose sono, è una sola.
Qual
vuol
dire
che non sai insegnare. Se c'hai tante pretese, vuol dire che non sei in grado di rispettarle quando tu dai le nozioni ai ragazzi, perché alle persone. Perché tu non è possibile. Vabbè, cioè, io non è che posso andare all'università e studiare sui libri, sennò che cazzo ci vengo a fare? L'insegnante a che
no,
serve?
No, no, però, ragazzi, ci può stare. Io può stare un corso particolarmente difficile. Ecco, vai, Dario, vai,
Dario. Scusa, è chiaro che non è andato all'università.
Mi piace. Allora, vuoi ripetere i nomi, per favore? Di che.
Allora.
Vai, prego.
Uno Pietro, uno Colino, Alessandro e Dario.
Siamo a quattro tra le sette e le otto.
Aspetta, tu dici giustamente uno Pietro, uno Colino, perché potrebbe anche lui sbroccare più volte la stessa persona.
Certo, io sto scherzando.
Allora,
i numeri.
Attenzione, qui parte un altro meraviglioso rubri. Il contest campionato delle persone fatte sbroccare da Mauri. Fan fatale, Velvet Underground, un pezzettino, dai, Radio Rock Podcast. Show me how to live, loro sono gli Audioslave. Arrestata Suor Anna Donelli. Suor Anna Donelli, tra i 25 arrestati, lei è proprio stata messa in carcere, ragazzi.
Messa in carcere.
Allora, 14 in carcere e 11 ai domiciliari. Suor Anna è tra gli arrestati, di Cremona, fa parte della congregazione delle suore di carità, ha 57 anni, è volontaria nel carcere di San Vittore nella comunità per minori Kairos di Don Burgio. È accusata di aver agito da intermediaria tra i capi indranghetisti detenuti nel carcere di San Vittore a Milano e nel carcere di Brescia e gli affiliati fuori che agivano in varie località del nord Italia. Se ti serve qualcosa dentro, lei è dei nostri, ha detto un boss intercettato.
Ma in che senso?
È dei nostri.
Maurizio, non fare ironia con una suora.
Allora, oltre a... Maurizio, tu sei impertinente con le suore però, a questo punto. Allora, oltre a lei, tra gli arrestati ci sono anche due poliziotti. A rilanciare la notizia ci pensa anche la BBC, che titola Italian Police Arrest Nun Over Links to Mafia.
Cioè,
polizia italiana
titolo,
arresta suora per legami con la mafia. Simpaticamente, la suor Donelli era stata anche soprannominata Collina.
Ma simpaticamente.
Ma come simpaticamente, mortacci tua. Per
come
il
si
suo
chiamava lei, scusami?
Anna Donelli. Anna Donelli. No, Fleming, dai, Maurizio. Che poi chi sta a Milano, chi sta a Torino, chi sta a Napoli e ci ascolta in Napoli, non capiscono un cazzo. Allora,
chi
dai.
Vuole capire, capisce. Chi non capisce, capisce solo chi no, non ho capito.
Chiama, sfonda il microfono. Si chiamava Collina, un disastro su tutta la linea, guarda. No, si chiamava Collina per il suo ruolo di arbitro di calcetto nelle ore d'aria dei detenuti. Lei faceva l'arbitro di calcetto. E quindi per questo lo chiamavano Collina.
Però se tu ci pensi, suor Collina, è perfetta da utilizzare per traffici illeciti.
È perfetta, ragazzi, è perfetta. Lecite. La signora l'avremo più tardi, nostro ospite. Vai, sentiamo. Sentiamo chi è. 3899-106-600. Ripartiamo. Si parta pure da qui. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. A io a Ingegneria Civile Ambientale avevo avuto un corso. Scienza delle costruzioni, che è il più temuto di tutti quanti. C'avevamo 5 professori, 5. Però il titolare di tutti, il super boss, praticamente il super cattivo, bocciava tutti. C'avevamo scritto, scrittino orale. A me allo scritto mi ha bocciato. Con 17,75. Non so,
guarda, no, questa però è un'infamata. No. 17,75.
Perché forse faceva i calcoli proprio precisi, sì, matematici. Sì, impossibile, decimale. Mauri è un branzino, non un patatino. Attenzione, patatina. Vabbè, però, diritto privato, morto ammazzato. Però con buon.
Diritto privato, mezzo avvocato. Si dice.
Ruperto di scienze politiche, no, morto ammazzato perché non lo superavi.
Poi però
no?
Era pure una mezza stronzata. Perché poi in realtà, procedura penale e civile è molto più difficile.
Molto più difficile. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Allora, a parte il fatto che non sono vacche, ma sono delle bellissime pecore, senti. Ecco. E poi non è che le mungo io, ci sta la mungitrice.
La mungitrice, Maurizio. Ah, mi ricordo il mito che aleggiava intorno al professore di ragioneria all'Università La Sapienza, che si diceva avesse detto 30 lo prendiamo io e Dio.
Sempre un sacco modesto.
Vola basso, sì, sì. Il massimo voto che metto è 27. Perché quando lo feci io ho presi proprio 27. E allora non prendi 3 Dio.
No,
scusa.
No, però te posso dire. Lo prendi solo Dio allora. Moltissimo.
No, è illogica questa cosa. 30 ricocente. Lo prendiamo io e Dio. Voi dice che lui ha preso 27.
Perché lui ha l'umiltà di capire che poi col tempo è migliorato.
Dice
prima.
Io.
Ma aveva meritato quel 27 e non 30.
Quindi se io prendo 27, voi non potete prendere più di me.
Ma queste sono pure quelle leggende metropolitane.
I miei assistenti
giro,
hanno preso tutti 26. Mito. Realtà, Maurizio? Chi lo sa? Chi può dirlo? Non lo sveleremo.
Mito.
Allora, oggi sarà Alberto Angela che ci svelerà più tardi se è mito o realtà, le leggende metropolitane sui professori universitari. Maurizio, mandali tutti a F. Ciao, Pino Falegna. Pino, ti devo chiamare dopo, mi devi fare una cortesia. Anzi, prendi un attimo, Maurizio.
Ma Pino Falegname, ma tu fai pure scenotecniche, Pino?
No, no, non esagerare. Maurizio, prendi il numero di Pino Falegname, per favore. Pino Falegname, vai, sentiamo.
Ah, raga, volevo partecipare al contest dicendo questa cosa.
Sì.
Io capisco che il livello delle università italiane probabilmente sia un po' abbassato negli ultimi anni, ma io mi ricordo gente che anatomia ha bocciato 5 volte, patologia generale 8, addirittura farmacologia eravamo arrivati a 9.
Che però è giusto.
9,
10.
Bene, bene, bene. Grazie, grazie, grazie. Vai, sentiamo.
Scusate, era per mia moglie che sta in ospedale.
No, come è tua moglie che sta in ospedale? Che vuol dire sta cosa? Non è possibile.
Ma la salutiamo.
Ma non è possibile, ragazzi. Non è possibile. C'è illuso così di patatina. Vabbè, allora mandiamo anche noi. Patatina.
Patatina.
No, patatina, se ci stai ascoltando in ospedale, come si dice che... così come si dice che non si può definire veri romani chi non è salito i 3 gradini di Regina Celi, allo stesso modo non ci si può dichiarare ascoltatore del The Rock Show se Mauri non ti ha sbroccato almeno una volta. È vero,
che burrito di passaggio.
È vero.
Emilio Linus, anche detto Er Pappagallo, perché ne parla alle spalle.
Ma chi?
Per gli amici.
Ma perché i pappagalli parlano alle spalle?
Sulle spalle. Ho visto un pappagallo che bestemmiava bellissimo l'altro giorno in televisione.
Lo compreremo.
Adesso vuoi sapere che non hai fatto un video e ce l'hai mandato?
No, era sui social.
E perché non ce l'hai girato?
Ma che ne so, non so.
Volevo chiedere una cosa a Mauri. Mauri, c'è sta ancora al vivaio quello lì a Largo Preneste? Che tu sappia.
Sì, tu sappia, Mauri, c'è ancora.
Non ce vai.
Ci vado, scusate,
però,
ci vado,
ragazzi,
spesso.
Voi
bellissimo,
scusate, però voi
lo Radio Rock Podcast. Allora, ragazzi, vogliamo fare un rullo di canzoni richieste dai nostri ascoltatori. Le ascoltiamo.
Sì. Beh,
volevo dire una cosa: c'è una notizia, ma voi avete letto la notizia di questo qui? Guarda che è ghiacciante. Brian Thompson è stato ucciso a New York. Lui gli hanno sparato. Era il CEO della più grande società di assicurazioni statunitense. In assoluto freddato mentre entrava in un hotel di New York. Ora, che cosa è accaduto? Quello che l'ha ammazzato l'hanno trovato, perché ci sono delle videocamere di sorveglianza che hanno, diciamo così, non è stato accuratissimo, ecco, nell'uccidere quest'uomo dell'ostello dove alloggiava questo assassino, tra l'altro sorridente così dopo l'omicidio, ragazzo abbastanza giovane, caucasico, divideva con tre sconosciuti una stanza a $130 a notte nell'Upper West Side. Cosa succede però? Che sparano, e lui aveva sparato tre proiettili. Hanno trovato questi tre proiettili. Su ciascuno di questi tre proiettili c'era scritta una parola. Sul primo c'era scritto delay, sul terzo deny, sul primo delay, sul secondo deny e sul terzo defend, cioè negare, difendere, deporre. Perché? Perché queste tre parole sono le parole di un libro del 2010 che si chiama per l'appunto Delay, Deny, Defend, in cui il giurista della Rutgers University Jay Feynman, che ha scritto appunto il libro, analizza come le compagnie assicurative negli Stati Uniti sistematicamente ritardino o neghino il pagamento di legittimi risarcimenti e difendano tutto questo in tribunale per massimizzare i profitti a danno dei consumatori. Quindi questo qui ha preso il titolo del libro, ha inciso su tre proiettili, le tre parole di questo libro, e ha sparato tre colpi al capo di questa,
una sorta di vendetta, spara a lui come simbolo, certo, di certo, una cosa che combatto, ci metto una firma, è anche abbastanza chiara, anzi se non ci fosse un morto di mezzo sarebbe uno scenario quasi interessante e affascinante.
Bozza del decreto mille proroghe, si legge, sai, il decreto fine anno, no? Con la cosiddetta legge di bilancio dell'anno, così la cosiddetta finanziaria dell'anno, dice rinvio, Mauri, a marzo 2025 dell'obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi legati alle catastrofi naturali, e proroga di un altro anno allo stop alle multe nei confronti di chi non si è vaccinato contro il Covid, e poi anche rinvio al 2025 del famoso, ne parlammo anche qua, ingresso dei tifosi nei consigli di amministrazione dei club sportivi professionisti. Ci hanno rinviato tutto, hanno detto vabbè, ci ripensiamo un anno prossimo, va, poi vediamo che
adesso
cosa.
È un casino, lasciamo
perdere. Adesso non mi va, dai, adesso occupiamo un altro momento. Dai.
L'università c'aveva il professore di chimica che per 10 anni non ha potuto fare professore perché praticamente
che faceva?
Non ne passava uno, non si laureava più nessuno. Ah, ecco. Ho cominciato a insegnare quando ho iniziato io il corso.
Sì.
E mi hanno menato.
Li hanno menato.
Ma quindi è nepotismo o non è?
O non è nepotismo? Buongiorno, ma a parte le piante c'è qualche cosa che non dà fastidio a Mauri? Saluti da Marcus.
No, gli metterei anche i nomi che finiscono con la S.
Vai, Marcus, vai. Segna, Marcus, vai. Alessio è tutta un'aula magna, ci scrive Stefano, poi sentiamo ancora.
Il padre di Emilio è uno solo ed era indù.
Ah sì, mio padre era indù.
Allora non era un...
Come non era uno?
Era un indù.
Allora, io penso che quando i professori... Già, però c'ha la zampata, devo dire. C'ha ancora la zampata nonostante l'età. Io penso che quando i professori adottano questi metodi sadici è perché sono fautori del numero chiuso. Io sono contro il numero chiuso, ma devo avere il diritto di essere informato dalla facoltà di una stima veritiera di quanti posti di lavoro, quanta percentuale a favore per ricoprire quel ruolo. Non ha senso rilasciare la laurea per 10.000 medici quando al massimo se ne possono impiegare 1.000, ma allo stesso tempo, se il mio scopo nella vita è andare a fare il medico in un altro paese, non mi devi impedire di studiare.
Io non riesco a capire questa cosa, non l'ho mai capita neanche quando c'era, ai miei tempi il numero chiuso erano per molte facoltà scientifiche, e mi sono sempre chiesto, ma voi che cazzo ne frega, cioè se poi io rimango disoccupato è un problema mio, potrei decidere di andare all'estero.
È un problema anche della società se rimani disoccupato.
Sì e no. Cioè, nel senso, e perché io devo pilotarti una scelta così importante come quella di uno studio, diciamo, che faccio?
Beh, io credo che in alcuni casi serva proprio per farti capire l'impegno di una facoltà.
Cattivo.
No, la mia era numero chiuso. Noi dovevamo fare un mese prima di preparazione e poi dare l'esame per vedere se eravamo in grado in quel mese di aver acquisito le cose base per entrare in facoltà.
No, tu facevi restauro, no?
Sì, la mia accademia di belle.
È abbastanza specifica e tecnica. Cioè
sì,
nel
è molto
senso,
tecnica.
È normale che ti si richieda. Vediamo un po' se la signora Martina Caronna ha 3-4
skills. Se non è la manualità, non la puoi fare.
No, è chiaro. Vabbè, sentiamo ancora.
Ha sentito che ha detto di Rocchi? Quello ha fatto bene ammazzarsi. Io assicurazioni.
Che vergogna, no, che vergogna, ragazzi. Parole veramente
pure.
No, parole incoscienti. Allora, sentiamo un attimo perché ripartiamo con. Facciamo un piccolo rullo di canzoni.
Ecco il rullo, dai.
Allora, ripartiamo direi con Alberto che chiedeva i menu con Don't Give Up On Us. Va bene? Partiamo da qua, dai, ascoltiamo un pezzettino per volta, un pezzettino per ciascuno. When the feeling is gone, at the breaking of dawn, I will never look back. With the wind at my back, don't give up on us now. Don't give up on us now. I'm gonna leave this ghost town. I'm gonna tear these walls down. I will never look back. With the wind at my back, don't give up on us now. Don't give up on us now. Pezzo al, di insomma, facciamo un pezzo di ogni disco. Menu con Don't Give Up On Us Now, richiesta dal nostro amico, chi era qua? Mi ricordo più, che se ne troppi.
Racasti.
Era Alberto. Invece volevo, senti, Paolo mi fa una richiesta interessante e vuole ascoltare questa canzone di questo artista che si chiama Night, che è molto amato dai ragazzi più giovani, eccetera.
Non è in target dietro l'altra.
Bravissimo, non è in target con Radio Rock, volendo, però mi interessa sapere cosa ne pensate, perciò lo ascolterei. Di Abbattere le mura, 18 donne, lui è Night. Un pezzettino, se vi va, l'ascoltiamo. Night, non so, Night. Vai, sentiamo.
Sono Maria Lai e i suoi fili che collegano. Ho pensieri e sentimenti che non legano. Non ho perso un fratello come accadde a Ilaria Cucchi, che mostrò a tutti un omicidio che altri non vedevano. Non ho visto l'inferno di Liliana Segre. La colpa di essere nato, l'amore che è esternato. Non sono Michela Murgia e la sua lotta al patriarcato. Il suo sorriso, gli strumenti che ha lasciato. Non ho, dichiara Valerio, l'impeto della cultura. Di Margherita Hack, la ragione della scienza. Non sono Rosaria Costa e non ho la tenerezza struggente che usò, con cui rispose alla violenza. Io non sono Alda Merini, la poesia e l'elettroshock, vestito incandescente che indossò andando via. Non sono Paolo Azzucar per l'hip hop, o Mauro Gancitano che avvicina il mondo alla filosofia. Non sono la signora Anna che mi ha detto che l'amore è una carezza in un giorno qualunque in cui cercavo il sole, né Letizia Battaglia e la sua guerra alla mafia. I Nancy Porcia so che non ho il suo coraggio, come Jessica Notaro che ha continuato ad amare, o Giulia Cecchettini che invece ci ha provato. Io non sono mia madre e tutti i suoi sacrifici. E mia nonna ha i problemi con tre figli. Ma io che cosa sono? Davvero, chi sono? La mia identità è un interrogativo a cui non rispondo. E per arrivare in fondo, per trovare me a volte, penso di dover sottrarre quello che c'è intorno. La luce dall'ombra, una donna da un uomo, pianeta che non conosco, fuggire l'ignoto. E così scordare ancora chi sono. Di certo, io non sono te, che hai ancora tutto il tempo di abbattere le mura, di insegnare ad amare di nuovo.
Ma tu non credere. A chi dipinge l'umano come una bestia zoppa.
Grazie, amore mio. Come stai?
Michela Murgia dirà che questo posto è troppo piccolo, parlando di se stessa a noi. E del noi, noi tutti, io come se stessa.
Sto abbastanza bene.
Sai che cos'è l'amore?
Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue.
Un sentimento, cos'è? E volersi bene, volersi bene. Non nell'accoppiarsi, ma una vacca sola. Quando mi manca mio marito.
Come la società, come se la società sia un problema suo. Spoiler, avrà ragione Michela Murgia anche domani. La società è un problema di ciascuno di noi. E in questo consiste il gesto politico di Michela Murgia.
Il tuo destino è l'amore. Nient'altro. Nient'altro. Nient'altro.
Radio Rock Podcast.
Welcome to the Black Parade. Allora, sono in My Chemical Romance. C'è un un nostro amico ci manda un contributo di Barbero sul tema della scuola, che dice qualcosa di interessante. Sentiamo cosa ci dice Alessandro Barbero. Riusciamo a recuperare il contributo sulla scuola. Vediamo qual è la situazione. Vai.
È quello, cioè è quello. L'idea che l'unico scopo per cui si va a scuola è di trovare il proprio posto come produttori all'interno dell'economia. Il che, come dire, se lo aggiungi al fatto che poi una volta che esci dalla scuola scopri che nessuno ti vuole invece e che il tuo posto non c'è per niente, e si continua ad alimentare l'idea che se la scuola fosse più capace di star dietro alle esigenze del mercato, allora invece magicamente tutti lavorerebbero, cosa che palesemente è falsa, cioè il nostro sistema economico è fatto per avere una percentuale altissima dei disoccupati, no? Ecco. E quindi sì, qui in questo modo si crea un'ansia costante, mentre invece forse se si fosse di nuovo capaci di dire che ovviamente è importantissimo trovare un proprio posto nella società e nella vita e nel lavoro, ma è anche importantissimo fare i conti con se stessi e avere una testa aperta per capire come è fatto il mondo dentro cui sei nato, ecco, che la scuola quello deve fare innanzitutto.
Bene, io sono d'accordo su tutto, tranne una cosa che mi disturba fortemente, che mettono sta cazzo di musichetta sotto New Age.
Ma perché? Senza musica.
Vabbè. Allora, Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano incinta, ha fatto recapitare tramite il fratello Omar una lettera scritta a mano alla trasmissione radio La Zanzara.
Allora poi
gli spiegherai. Allora, il conduttore Giuseppe Cruciani, che ha specificato di non aver mai conosciuto Impagnatiello, ha la letta in diretta. Ogni istante della mia esistenza è dedicata a lei, e così anche ora le prime parole sono esclusivamente per te, Juliet, per la meravigliosa ragazza che era, che eri, che sei e che sarai, perché dentro me non cesserai mai di splendere. Per quanto inutili e imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie scuse a te e alla tua meravigliosa famiglia, a tutte le persone toccate da questo folle e inspiegabile male. Mi manchi, so che ci sarebbero molte altre cose da dire, ma io e te ce le diciamo ogni sera, tu già sai. Impagnatiello continua la lettera criticando l'attenzione dei giornali e della TV sul suo caso, scrive che immagina che dopo questo gesto scriveranno Impagnatiello narcisista, che la sua famiglia è perseguitata, che nessuno pensa a come si sente suo figlio di 9 anni, che qualcuno, ma non specifica chi, si è suicidato per la pressione subita. Questa è la banalità dei media, conclude rivolgendosi ancora alla la sua vittima, si sente in un abisso in cui nuoto. Nuovamente ed eternamente ti chiedo scusa. Io penso... A questo punto i genitori di Tramontano, di Giulia Tramontano, Franco e Loredana, postano su Instagram il disegno di un topo con la didascalia "sei un miserabile, no, non la pantegana, tu". Vabbè, questa è la situazione.
Beh, forse al figlio non ci ha pensato lui, dei 9 anni.
Beh, sì.
No, ma tra l'altro sembra, cioè, nel senso, a me viene da pensare una persona così va aiutata. Nel senso, è disturbato. Cioè, sei è palesemente disturbato perché, beh, già si capiva dal gesto che ha fatto, ma questa cosa a mio avviso conferma proprio il disturbo mentale che probabilmente
ma
c'è
anche,
alla base.
Ma ha ragione lui,
sociale,
è un narcisista. Patologico,
ma guarda, guarda che è una patologia.
Diciamo la...
Beh, sì, chiaro. È una patologia comunque il narcisismo patologico.
Sì, sì, però poi io provo per carità, è un colpo meraviglioso. Cioè, a livello comunicativo,
no,
è un grande
colpo.
Puoi
non farlo, non
avere
farlo.
Una lettera del genere e leggerla, perché chiaramente hai il tuo tornaconto giusto, perché fai informazione, comunicazione e ascolti.
Ma quello l'avrebbe fatto chiunque, non è solamente la zanzara, ha fatto un quotidiano, un giornale.
Non ci sono. La polemica non è su quello. La polemica è sulle parole.
Però c'è anche
parole. E io direi che poi ogni tanto bisognerebbe anche dire sì, va aiutato come mi pare, ok. Ma non ci rompere i coglioni comunque con queste cazzate, signor, come ti chiami.
No, io
tu hai ammazzato
penso,
una donna,
no?
con in grembo un bambino. Ora, io penso che è vero che noi facciamo dei discorsi giusti e molto condivisibili sul, come dire, cercare di recuperare le persone che sbagliano. Poi ci sono pure dei momenti in cui devi capire di stare zitto e lasciar passare del tempo. Magari tra 20 anni forse possiamo affrontare questo argomento. Tra l'altro manchi di una delicatezza, è talmente tutto fresco che io dico... Non può avere importanza quello che tu senti in questo momento. Cerca di capire questo. Hai fatto quello che hai fatto, i tuoi problemi, te cureranno dove te potranno curare. Magari tra 10 anni avremo tutti la freddezza per accogliere questa parola come spunto di riflessione.
Poi che succede?
Oggi vai
poi
a
che
fare
succede? Che arrivano i messaggi, non gliele poteva dire a voce queste cose invece di ammazzarla, pena di morte per tortura.
No, questo secondo me è proprio assolutamente sbagliato.
Però
perché
purtroppo questo è quello che accade. Poi,
sì, perché... purtroppo è quello che accade, però questo è quello che diciamo ieri. Cioè, okay, riconosciamo il nostro istinto e poi cerchiamo di gestirlo. L'altra cosa è a me che mi ha fatto rabbrividire è. Ok, adesso si lamenteranno di questa lettera, io e te lo sappiamo, tu lo sai ogni sera.
Sì, una complicità
paradossale,
ma
che cavolo stai dicendo?
Comunque ci sta provando perché vorrà prendere l'infermità mentale al prossimo processo d'appello, sì, e magari avere uno scopo.
Probabile. No, quello che mi chiede, posso chiedere una cosa? Se io oggi scrivessi a lui in carcere, la mia lettera verrebbe letta, giusto? Da prima di consegnargliela.
Ah sì, certo.
Ma perché questo ha potuto consegnare una lettera al fratello che ha potuto consegnare a un organo, comunque a un mezzo di comunicazione?
Perché può farlo.
E perché?
Perché
e se fosse quindi se un capo, cioè se c'è uno che c'ha intrallazzi fuori, consegna
lui
qualcosa
lui dà la lettera all'istituto carcerario che la legge, la valuta e decide se può andare.
Quindi Maurizio dice qualcuno ha valutato che andava bene mandare sta lettera alla zanzara.
Io credo che sarà seguito pure da qualcuno questa persona,
immagino
da qualche psicologo. E secondo te anche il fatto che qualcuno abbia potuto dare l'ok su una cosa del genere, perché lo espone ancora di più, perché non è che questa lettera ha il risultato che uno dice Porello, ha il risultato che addirittura
che è quello che secondo me
messaggi che stanno arrivando in questo momento,
però secondo me anche quello che va recriminato a questa alle trasmissioni che agiscono in questo modo.
No, Martina, questo non si può fare, perché
non si potrà
io
fare,
ti dico
però,
francamente, se io avessi
tenore...
ricevuto una lettera del genere l'avrei letta,
però,
non avrei,
avresti letto con una lettera genere.
Questo,
parliamo di questo, per essendo una trasmissione che di il tenore
ma io
di questa
però,
cosa
Martina, non lo sapevo, io non l'ho sentita, non lo so come hanno reagito. Vabbè, magari hanno fatto dei commenti e non possiamo commentare.
Magari l'ho solo letta come informazione
però
da quel punto di vista non si può discutere, perché tra l'altro a livello proprio dei principi della comunicazione
va letta. Poi si può commentare in mille modi diversi, ovviamente si può anche non commentare volendo. C'è Sam Fender con People Watching fra le nostre novità. Radio Rock Podcast. Entriamo con Sam Fender, la sua People Watching fra le nostre novità. E adesso Radio Rock Promotion. Ciao, il buongiorno al nostro dottore Roberto Coll di Studio Coll. Ciao Roberto, buongiorno. Come stai?
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Stavo seguendo questa storia della lettera di un pagnatello, ho letto sul giornale
stamattina.
Sì,
sì.
Allora, sai che quello che dice Mauri stranamente ha un senso.
Strano. Io non è che mi ricordo che ha detto, figurati. Che cosa
ha detto? Che ovviamente ci sarà uno psicologo che sta seguendo la situazione, no? Cioè, non credo che sia un soggetto del genere.
Dici, com'è possibile che abbiano fatto uscire una lettera del genere?
Allora, com'è possibile pure è una domanda retorica insopportabile, posso dire.
Sì.
È evidentemente possibile e secondo me si sta provando a fare vedere infermità mentale, perché sennò...
Lo scrive anche un paio di ascoltatori poco fa. Ascoltatori, scusa.
Non trovo altre strade sane, e siccome qua sono tanti soggetti sono intervenuti, non è solamente uno, quasi rappa di lui, del fratello, di Cruciani, della stampa, cioè, non è uno solo, ci ho fatto una mossa e non mi si è affidato.
No, ma Cruciani non mettiamolo dentro, però questo adesso io lasciamo perdere che è un amico, però non lo mettiamo dentro questo giro, perché se ti ricevi una lettera, già ripeto, la ricevessi io la leggerei, cioè non c'è dubbio. Certo. Cioè, il problema è deve essere fermato.
È arrivata a lui.
Esatto, quello è il punto.
È arrivata a lui, lui la deve leggere, ci mancherebbe altro, per informazione, perché parliamo. Però a lui è arrivata, non è che se io spedisco la lettera a Cruciani arriva così, no, qualcuno mi ha portato.
Certo. No. Va bene, senti, intanto vabbè, qui con fioccano i commenti. Senti, parliamo di intanto tra i messaggi che sono arrivati per te. Estraggo quello di Luciano, che chiede: buongiorno dottore, per fare degli impianti è necessario fare... Mandateci anche però qualche vocale ogni tanto, che vogliamo sentire anche le vostre voci sulle domande per il dottor Cole. Intanto Luciano dice: per fare degli impianti è necessario fare prima una cura antibiotica, e inoltre vorrei sapere se esistono tipi di ossa mandibolari che non consentono l'impianto.
Allora, l'antibiotico è necessario anche legalmente, se vogliamo. Lo devi prendere perché devi proteggerti dal rischio di infezione. Nel momento in cui c'è un collegamento tra esterno e interno, c'è una fuoriuscita di sangue, seppur ridicola, che quando parliamo peraltro di implantologia tacquitata senza bisturi e sutura, in pratica esce credo un goccio. Quando si fa col bisturi, comunque ormai stiamo parlando di incisioni veramente ridicole, quindi la quantità che di sangue esce è veramente poca, ma comunque esce, quindi rischio di infezione, considerando che nel cavo orale di batteri ce ne stanno una quantità infinita.
Certo.
Cioè, e quindi l'antibiotico
va preso.
L'osso, poi, rispetto all'osso, non mi posso mettere a fare una lezione di scienza,
perché
adesso,
no, però. Invece le prossime due ore.
L'osso è di qualità da D1 a D4, più compatto D1, meno compatto D4, quindi è ovvio che devi fare attenzione a
ma quando parli di compatto, quindi parli proprio della struttura dell'osso o della grandezza dell'osso?
No, la compattezza dell'osso.
La densità.
La durezza.
Quindi.
La densità.
Considera che infatti il distance per density, ovviamente. Oh, Madonna, Mattina, comunque...
Lo sai, ogni tanto così le lancio là.
Tocca piano, Mattina.
Allora, l'osso mandibolare comunque è un osso compatto, mentre quello mascellare superiore è un osso spugnoso, quindi più morbido, è facile che l'osso sia D3 e D4, però... A meno che in rarissimi casi si tratti di un osso non irrorato, quindi quasi virtualmente morto, gli impianti li puoi mettere sempre.
Ovunque, sempre. Bene. Allora, io ricordo che Studio Call si trova a Piazza dell'Alberone 31. C'è anche un... perché qualcuno mi diceva, sì, ho capito, io però arrivare lì e poi non trovo parcheggio. No,
la zona dell'Alberone.
No. C'è un comodo parcheggio convenzionato. Poi c'è il... sito internet che è studiocall.com, call si scrive K-O-L come ben sapete, il numero di telefono è lo 06 789 346, c'è anche un contatto WhatsApp che è il 334 840 7923, comodo e pratico. Caro dottore Roberto Call, questa mattina, venerdì 6 dicembre 2024, cosa ascoltiamo?
Mi verrebbe a dire Welcome to the DCC.
Alla grande. Senti che falsetto il dottore Roberto Gol,
anche cantante.
Grazie Roberto, alla prossima.
Ciao.
Radio Rock Podcast.
Sabotage, loro sono i Beastie Boys su Radio Rock. Vi ricordo che è disponibile la nuova app iOS e Android di Radio Rock. Scaricala, aggiornala per ascoltare le dirette Radio Rock e Radio Rock Italia e guardare anche la tua la nuova Radio Rock TV. Potrai inoltre recuperare i podcast delle trasmissioni e accedere ai profili social ufficiali di entrambi. Vi ricordo stasera anche l'evento al Wishlist. A proposito di Wishlist Club, vi ricordo che saremo lì anche sabato 14 dicembre per i Panta, Poeti, Vampiri e Bene Ripunk e Release Party. La band presenterà appunto il suo nuovo attesissimo album, registrato fra Roma e Londra presso i leggendari Abbey Road Studios. In apertura ci saranno Mexican e Moon in Scorpio. L'ingresso di 10 euro, i biglietti sono già in prevendita su Dice.fm, quindi sabato 14 dicembre, Panta, Poeti, Vampiri e Venerdì Punk, Release Party, tutto questo al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma, dove saremo anche stasera per l'inaugurazione dell'UFA Press con le prime copie fresche fresche del libro di Rafa Ojace, che abbiamo presentato ieri qui a Radio Rock, e con i concerti di Bravo Damian e Andrea Ra. Molto bene, leggo sulle pagine, sui giornali di oggi, anche questa notizia di Marco Magrin, 53 anni, morto per un infarto. Fino a qua morto per un infarto capita a tanti, purtroppo giovane, ma lui si trovava in un garage alla periferia di Treviso. Perché si trovava in un garage? Perché viveva lì da quando era stato sfrattato dall'appartamento nel quale aveva vissuto per anni. Non riusciva a pagare l'affitto e quindi ha trovato come sistemazione di fortuna lo stesso il garage dello stesso palazzo, immaginate la situazione. È una storia drammatica che riguarda anche la povertà in questo paese, il fatto che purtroppo non basta a volte avere un lavoro per riuscire a garantirsi una vita dignitosa. Quello che però un pochino incuriosisce della storia è che lo ha mandato via il proprietario di casa, come è evidente, che si chiama Andrea Berta, che aveva ereditato la casa 2 anni fa. Ora, Andrea Berta è un attivista del comitato per le case, per il diritto alla casa. Quindi lui, tra l'altro, 2 giorni prima la morte del suo ex affittuario, aveva fatto irruzione nel Consiglio Comunale di Treviso con altri attivisti del centro sociale che frequentava per protestare contro le politiche abitative della giunta, esponendo uno striscione con scritto basta sfratti, basta persone in strada. E infatti stava nel garage questo qui, non era in strada.
Ma lui lo sapeva questo fatto? Cioè, questo signore
non lo sapeva.
No, magari, che ne so, era gestito da un'agenzia intermediaria, non lo so. Cioè, uno che fa sto lavoro, cazzo, come fai a... Ma dico anche lì, no? Cioè, saresti veramente uno stolto.
Basta sfratti, basta persone in strada. E poi appunto il suo affittuario è morto in un garage. Questi riportano i vari giornali. Va bene, molto teatrale e un po' jazz il pezzo di Nait che abbiamo ascoltato prima. Non male, forse un po' paraculo, bisogna sentire altri pezzi. Come si chiama?
Nait con la Y.
Tutti gli ascoltatori della Zanzara sono assassini, ma tutti gli assassini sono ascoltatori della Zanzara.
Dice non tutti gli ascoltatori sono assassini, ma tutti gli ascoltatori... Vabbè, non lo so.
Ciao ragazzi, buongiorno. Io ho il professore di malattie infettive che massimo prende i 27, non potevi prendere di più, perché lui diceva che 30 era Dio, 29 era Jenner, quello del vaccino.
No, insomma,
e 28 era lui, e quindi tu massimo potevi prendere 27. Se prendi 27 con lui, eri...
Ho capito. È talmente narcisista che deve dire a noi cosa diremo di lui, in Pagnatiello.
Sì, è vero, c'ha questa cosa qua.
Bene, sentiamo, vai.
Buongiorno, io ci tenevo a dire che sono d'accordo con Sandro stamattina, perché... uno studia, poi l'università tra l'altro è particolarmente, in Italia è particolarmente teorica, questo magari è anche un problema, però se tu studi una materia poi puoi essere riconvertibile in tante altre professioni, perfino con la medicina ci stanno tantissime cose che ti possono servire.
Bene, grazie. Allora ci scrivono: alla Zanzara l'hanno letta e basta, senza aggiungere alcun commento, mi sembra la scelta più giusta. Quindi insomma, Martina, su questo dobbiamo...
Sì, no, assolutamente, mea culpa.
Ha aiutato in cosa? Che gettassero la chiave, cosa che a me neppure capiterà. Ora con questa lettera conquisterà persino un zoccolo di pubblico malato quanto lui, ma vabbè. Possibile che ci sia nel 2024 ancora gente che commenta con pena di morte e se era tua figlia? Dico io, ma se era mia figlia, a lui gli avevo già mangiato il cuore, ma questo non può rendere lo Stato un assassino, re del crimine che stiamo cercando di contrastare. Cioè ragazzi, io spero, per me stesso spero di reagire, che ne so, come papà di Giulia Cecchettin, cioè spero di reagire nel modo più sano e più più maturo possibile. Dopodiché non è finisco la frase. Dopodiché non è non si gioca la partita su come reagisco io, si gioca su come uno Stato decide di regolarsi. Cioè, quindi il punto non è le singole persone e i loro istinti, perché noi dovremmo andare oltre agli istinti di ciascuno di noi. Va bene, sentiamo chi c'è, vai, vai. Siamo.
Caro dottor Cole, ma con i denti gialli, cravatta marrone o beige a pois?
Bella, questa è bella. Molto buona. Oh, c'è Paola pure che fa una domanda per il dottor Cole che riguarda... Vabbè, poi la facciamo magari lunedì, gliela giriamo lunedì, la domanda di Paola, poi sentiamo...
Comunque quello è morto perché è sierato, copia i vaccini, come dice il vostro amico Andrea Ra.
E che vuol dire è morto perché è sierato? Chi è che è morto?
Il signore nel garage, forse.
È morto perché si era... Cioè, boh, pure quello.
No, no, non dai, credo, ragazzi, credo che fosse su. Ironico questo ascoltatore, no. Me lo auguro.
No, ma no, voglio dire, vabbè, insomma. Vai.
Lorenzo, come sta il gatto?
Bene, allora, sentiamo ancora, vai velocemente, che ci abbiamo...
Ha molto ragione Barbero quando dice quelle cose, ormai sono cose che... Sono due scuole di pensiero veramente differenti, in quanto uno sente Barbero e prende un po' di aria al cervello, poi pensa che hanno fatto il liceo del Made in Italy, allora dici ma vaffanculo.
Bene, bene, allora ragazzi, abbiamo nominato Andrea Ra, io devo dire una cosa, mi permetto di dire una cosa, è bellissimo secondo me essere in disaccordo con le persone e confrontarsi su tutti i temi. Rispetto al messaggio di prima dell'amico che tu dici che era ironico, no?
Beh, sembrava.
Ecco, allora, se era ironico, gli dico che io una cazzata di questo genere, Andrea Ra, non l'ho mai sentita dire. Cioè, perché secondo me dobbiamo uscire un attimo dal meccanismo del muro contro muro nel quale la nostra parte è quella giusta e la parte degli altri è quella che dice sempre cazzate. Cioè, questo non è il modo giusto di confrontarsi. Poi io rimango della mia idea, però dopodiché non è che siccome uno magari è critico nei confronti, secondo me sbagliando, nei confronti dei vaccini o del vaccino, allora automaticamente ha detto che il primo che muore è morto per il vaccino. Cioè, non è che fa 2+2, molti lo fanno, ma non è 2+2. Questo però è una tendenza a massificare il pensiero degli altri e a renderlo come se fosse un'unica cosa, no? Un monopensiero, e invece non è così, secondo me. Cioè, impariamo a confrontarci con la persona che abbiamo davanti. Cioè, tu come la pensi Maurizio? Tu come la pensi Alessandro? No, quello che io penso che tu pensi sulla base del fatto che non sei d'accordo con me, però, e allora la pensi come l'altro.
Però se uno è terrapiattista c'è poco da... Cioè, nel senso che come la pensa il terrapiattista?
No, ma
la terra è piatta.
Allora, sì.
Per cui la pensano.
Però lui ha detto un'altra cosa, no? Lui ha detto un'altra cosa, non ha detto Andrea Ra è terrapiattista. Ha detto che Andrea Ra avrebbe sostenuto, secondo lui avrebbe sostenuto che questo signore è morto. Non l'ha mai sostenuto una cosa del genere, che io sappia. Quindi voglio dire, non pensiamo che chi non la pensa come noi necessariamente deve ragionare tutti quanti nella stessa maniera, no? Io Andrea lo trovo una persona, l'ho sempre trovato, non perché sia oltre che un musicista che stimo e che mi piace, anche un amico, ma io ritengo che sia una persona con la quale è bello ragionare, è bello parlare, una persona a modo, una persona per bene, cioè non è uno che urla, non è, cioè io non mi trovo in disaccordo con tantissime persone pro vax, pro scienza, che sono degli aggressivi, delle persone che tendono a prevaricare, antipatiche.
Emilio, tu puoi dire questo perché lo conosci personalmente, ma chi non lo conosce personalmente?
Ma non puoi dire una falsità, no, però Maurizio, certo. Perché se no, perché cosa ma dici?
Certo.
Cioè, allora, se non lo conosci personalmente, attieniti ai fatti, non dire che lui ritiene che il signore, anche provocatoriamente, del signore del garage
lui
è morto perché si è sierato.
Oppure se hai sentito lui che diceva questa frase,
io su quello mi sto concentrando, Maurizio, cioè... perché anche te agisci mosso da pregiudizio se fai così, perché
io
leggo un messaggio di uno che dice, come dice il tuo amico Andrea Ra, provocatoriamente, allora io alla provocazione rispondo, è una cazzata questa qui, no? Poi sul resto possiamo parlare, ragazzi, possiamo parlare tranquillamente. Pillole rosse, Andrea Ra con la collaborazione di Andrea Braido stasera sul palco del Wishlist, magari ne parliamo insieme a lui stasera mangiandoci, bevendoci una birra. Radio Rock Podcast. Bene, bene, in furia la battaglia anche fuori onda, durante il brano di Andrea Ra. Tu dillo in onda se hai il coraggio quello che mi hai detto, dillo in onda.
Non mi provocare.
Io sono fiero di essere amico di Andrea Ra.
Basta provocazioni, ragazzi.
Oggi mi licenzi.
No, ma ci mancherebbe. Ma forse tu, la lettera è pronta. Ma tu forse non hai capito ancora come sono fatto io.
lettera è pronta.
A me piace il confronto, a me mi piace quando poi la gente pensa, tu mi dici certo, ammarcherò tutti in campo, io mica mi incazzo, io mi infervoro perché mi piace.
Sei
la
veemente.
Guarda, io mi piace la cosa che se io sono ancora qua è perché in realtà io
sono buono.
No, perché sono bello. Solo esclusivamente per quello.
Anche devo dire. Sì, sì, assolutamente. Allora, per approfondire il messaggio vocale, aspetta, no, mi mandano un link.
Approfondiamo.
Aspetta, vediamo un po'. Roma, l'università di Tor Vergata, si paga la letta ma le aule non ci sono. Beh, interessante, poi dopo lo leggeremo. Adesso non facciamo in tempo a occuparcene subito, però insomma lo leggeremo, sembra interessante. Vai, sentiamo.
Night è molto bravo. Lo produce un mio carissimo amico, è veramente.
Però Marzia, tu parli così perché è un tuo amico, parli così perché è un tuo amico. Ma io dico, quando mi dicono tipo adesso Maurizio Paniconi, parli così perché è un tuo amico.
Così rimanendo molto velati.
Sì, certo, poi buttata così senza contestualizzarla.
Ecco, quando contestualizzami. Allora, quando lo dicono, quando dicono questo, io rispondo proprio perché è un mio amico e lo conosco, so com'è. Cioè, come dire, sarei più
certo,
titolato
lui
a doverne parlare.
Fa una provocazione generalizzando, errando nel far emergere Ra come rappresentante della cosa. Tu specifichi perché
amante,
lo conosci. Però le posizioni.
Io sono un amante delle provocazioni. Però questa non è una provocazione, questa è una cazzata. Cioè, nel senso, c'è cioè, provocazione. Abbiamo sempre detto, oh, regà, abbiamo sempre detto
sì,
da una vita.
Però non
cioè,
è vero che sia completamente una cazzata. Cioè, tu hai, conoscendolo, puoi dire, guarda, amico mio, te stai a sbagliare perché non l'ha mai sostenuto e non lo sosterrebbe. Poi, però, è chiaro che se io faccio un manifesto di alcune cose, uno che provoca sbagliando c'è cade nel tranello.
Ma non è un ragazzi, però scusate un attimo, voi sarete qui da quanti anni? Non lo conosco. Andrea Ra, ecco, Andrea Ra fa musica dal 2002. Non è che è un manifesto, ha parlato di tutto ed non è che certo. Se fai una canzone o due che dicono la canzone dice mi vuole sigillare, allora vuol dire che il manifesto è la sua opera, vuol dire che lo conoscete poco evidentemente.
Non è il manifesto.
Quindi
della
fatevi,
sua opera.
Fatevi guidare da me che io sono attivo, io non vedo l'ora di farmi la prossima dose di vaccino, sono quindi sono lì
anche
fuori
se non servisse.
Che aspetto, ma soprattutto, ma guarda, sono felicissimo, quindi so, come dire, non sono al di sopra di ogni sospetto e vi dico che non è così. Vabbè, comunque dai, sentiamo.
Andava bene finché non ha nominato Murgia e Gancitano.
Vabbè, ho capito, però se no scusa un attimo, non è che
perché,
può
scusa?
Allora sai che ti dico, allora ha fatto bene proprio a nominare queste due,
ma
fare questi due
nomi.
No,
ma poi
no,
perché
come funziona? Se non ti stanno antipatici a te, allora non vanno bene, ho capito.
No, gli ho chiesto perché, cioè quindi gli stanno antipatiche queste due, vorrei
tu
sapere
che dici,
perché
stanno simpatiche.
Sapere, infatti la mia domanda era perché ti stanno antipatiche?
Saranno antipatiche, ma la canzone non è che si fa su so 18 donne. Donne,
tua,
non è che devono essere 18 donne che ti stanno simpatiche a te. L'istituto di detenzione non può e non deve svolgere la funzione di censore, ma verificare che il contenuto della lettera non sia pericoloso, ma giuridicamente parlando. Tantomeno lo psicologo può impedire che venga scritta e consegnata una lettera. Poi possiamo discutere sul contenuto della lettera o su perché la famiglia ha deciso di assecondarlo.
Okay, questo
scrivono.
Lo dici perché probabilmente è un avvocato.
È un borderline, forse attenzione,
brava,
aggiungi.
Magari...
Non è provocatoria la mia. Vorrei sapere perché lo dici. Cioè,
guarda,
attestare
io
questa
ho
cosa.
Mandato, io c'ho un amico che ha insomma dovuto stare un periodo, come dire, a riparo. E ci scrivevamo in questo modo con un indirizzo
abbiamo tutti gli amici che stanno
poco,
in galera dai.
Poco elegante. Detto questo funziona così, c'è una casella di posta elettronica la quale invio non è nominale,
okay.
Loro leggono quello che ricevono e quello che,
scrivono
e devono verificare che all'interno non ci siano
messaggi
giuridicamente rilevanti.
Certo. Va bene, sentiamo, vai.
Berfio de una mignotta.
Yeah. Ah sì, vabbè, ok, questo è un commento, diciamo così.
Esatto.
Vai.
Al di là che uno sia d'accordo, una
lotta continua.
Come fate a chiedere perché trovate questo pezzo paraculo? Paraculissimo. Poi
sentiamo.
Lui magari lo sente come un sentimento che giustamente...
Vabbè, dal tuo punto di vista.
Sì.
È ovvio che sia paraculo.
Perché?
Se
perché lo dici te?
Femminismo, va di moda il femminismo.
Va di moda
il femminismo.
È bellissimo, va di moda il femminismo, è una cosa meravigliosa, ragazzi.
Ma no, scusa, ma allora tutti i pezzi
moda
sono paraculi? Perché
ma cazzo vuol dire va di moda il femminismo?
Ma facciamo finta che sia giusto.
Vabbè, insomma, fa ride però, è un'espressione particolare.
Quindi tutti i pezzi scritti in N momenti storici saranno sempre tutti paraculi perché si riferiscono a quel momento storico.
Però scusate, non perdiamo, secondo me, la centralità di va di moda il femminismo. Perché dentro va di moda il femminismo c'è un mondo. Vuol dire che tu, le mode sono delle cose che arrivano, poi passano, no? Vuol dire che tu non riconosci
momento,
l'importanza di quello di cui si sta parlando
certo
in questi...
No.
in questi mesi, in non
certo
riconosco,
che no,
è una moda per te,
ovvio.
Domani passerà, sì. Dai, oggi,
sì,
stanno,
sì, dai,
oggi fanno così,
il
dai, che gli va così, poi gli passerà.
Quindi
questo è il come dire, no? Quando parliamo di patriarcato, è il patriarcato, il sessismo insito nelle nostre parole.
È vero, esattamente è questo. Quindi noi, anche noi siamo dei gran paraculi, perché in questo momento
certo,
ne parliamo. Quindi...
Sì, perché, ma poi a me anche l'altra cosa che mi dà un po'... È un po' fatale, tu trovi questo pezzo paraculo perché lui vuole portare l'attenzione su una determinata
no,
cosa.
Lui ha detto
immagino,
che è ovvio che
tra l'altro, esatto, immagino che tu, come io, cioè come me, non conosca il resto dell'operato di quest'artista. Quindi, che ne sai, o non abbia mai letto niente su di lui, che ne sai che magari questo sto ragazzo da sempre non si occupa dei temi sociali? Perché il femminismo è un tema sociale, non è un tema delle donne, non è
una
un
moda,
tema, capito? È un tema sociale,
un
un'altra cosa.
Bene. Sentiamo ancora.
Sì, direttore, però il discorso è pure un altro. Ma che cazzo c'entra Andrea? Là?
Ma questo c'è l'elicottero. Sì, infatti, che cazzo c'entra? No, forse non era l'elicottero, era una cosa per
il trattore.
Il trattore, che ne so, vabbè. Non lo so. Qualcuno mi dice che ha visto Andrea dal vivo, dice, le dice anche dal palco certe cose. Sì, ma non quella che ha detto l'ascoltatore. Cioè, allora, ragazzi, ma mica è un segreto, eh? Cioè, che lui abbia determinate posizioni su alcune cose non è un segreto, perché lui, a differenza di altri artisti, si è esposto pubblicamente e le ha dette certe cose e non ha avuto paura di dirle. Quindi io apprezzo anche questa onestà,
certo,
perché magari ci sono certi che si fanno i calcoli, mi conviene, non mi conviene, ok, lui non l'ha fatto. Dopodiché non ha detto quella roba lì, questo è il punto. Vabbè, insomma, noi non ci rendiamo conto che la maggior parte degli argomenti non possono essere nucleati con poche parole e che ogni volta facciamo un enorme mediatico telefono senza fili composto da migliaia di persone che dicono che uno ha detto una certa cosa, vanificando radicalmente il significato che la persona vuole esprimere. Il pezzo di Night è paraculo perché nuclea una serie di figure in lotta che sono a posteriori già stati proclamati vincitori delle loro cause. Però per nessuna figura va a descrivere azioni e significati, non aggiunge nulla. Beh,
ma è una canzone, ragazzi, tre
ma
minuti.
Il significato ci aggiungi te.
Ma poi in tre minuti tu mi devi...
Non detto,
Ma non è una canzone biografica. Cioè, nel senso, tu in tre minuti mi devi dire tutta l'operato di queste persone, mi sembra assurdo. Lo fai con una canzone magari dedicata ad una figura e dici, ok, dedico la canzone a Giordano Bruno.
Sì, ma anche in quella, no?
Sì,
cioè, se noi prendiamo il componimento testuale, così come una poesia, non è che ti dice tutto.
Senti,
ci sono delle cose deducibili, altri un sottotesto, altri che...
intanto Marco mi fa riflettere, perché si associa a Maurizio Paniconi sostenendo sostanzialmente che io ho un bias nei confronti di Andrea Ra, e dice: buongiorno ragazzi, Emilio, fa sorridere quello che dici, perché spesso e volentieri hai la tendenza a perculare e sminuire ascoltatori che hanno opinioni diverse dalle tue, fra l'altro espresse nelle poche righe o pochi secondi dei messaggi, senza dare il beneficio del dubbio che forse, riducendo tutto ai minimi termini, è complicato esprimere tutto ciò che uno vorrebbe. Allora, innanzitutto io faccio presente che questa è una trasmissione radiofonica e quindi non è la vita, no? Quindi è chiaro che noi ci facciamo degli scambi anche veloci, perché è una trasmissione radiofonica, e rispondo velocemente a messaggi. Ma sono messaggi con se Andrea, ma è capitato poi tra l'altro, più volte è successo che Andrea ha commentato delle cose che abbiamo discusso e io ho risposto perculando pure lui, cioè nel senso, lo faccio, ma qui parliamo di musica, è un altro discorso, e soprattutto parliamo di una banalità detta in un modo scioccamente, secondo me, provocatorio, che Andrea non mi pare che abbia mai detto, ma che abbia mai sostenuto.
Sì,
poi
però
se l'ha sostenuta,
non è manco sbagliato, e secondo me è nell'accezione positiva. Se tu c'hai sto
Tutto
ma è
può
quello
essere,
che ti consente di poter spiegare ad una persona: guarda, amico mio, la provocazione è sbagliata perché lui non ha mai detto. Ma che pure sui bias, ma che problema c'è? Se sono volti una comunicazione.
La mia domanda che ti faccio è un pregiudizio positivo, oppure semplicemente ne so di più perché lo conosco? Perché
però
potrebbe essere anche quello,
certo,
no?
Ne sai di più, però allora a questo punto ti dovrei dire: allora sospendiamo il giudizio sempre. Perché allora è vero che noi, e io penso che sia così, riusciamo a spiegarci e a difendere meglio delle cose che conosciamo. Quindi Andrea Rana, nella fattispecie, lo conosciamo e possiamo dire: occhio,
no,
che non è esattamente
allora,
così.
Facciamo, allora,
Marco
scusa,
Blix,
no, facciamo
non
una
lo
cosa:
conosco,
se l'ascoltatore prima avesse detto, no, perché Sergio Mattarella o Luigi Dracasti ha detto questa cosa, ha detto questa cosa, io direi. Non conoscendolo, non essendo un mio amico, direi non credo che l'abbia detta, o verifichiamo se l'ha detta veramente, perché se l'ha detta veramente è una cazzata, ma non credo che l'abbia mai detta. Cioè, allo stesso modo, cioè non è che io, se tu mi dici che Tizio Caio ha detto questa cosa, io automaticamente dico: ah sì, vabbè, è uno stronzo, cioè non, se
no,
non lo conosco,
certo che no.
Vabbè. Allora, Emilio Pappagallo mi insultò nel 2016 in diretta e da allora vado dallo psicologo, mi scrivono. Allora, un MMI di Lucio Leoni, così di botto senza senso. Poi sentiamo ancora, vai velocemente che dobbiamo mandare la pubblicità.
Buongiorno Rock Show.
Buongiorno.
Purtroppo Alessà, e questo i fan se li farà, se non, già non ce l'aveva già.
Okay.
E ci sarà un bello zoccolo duro dei fan, non ti preoccupare.
Ah,
purtroppo
no,
ci stanno
Pagnatiello.
E di gente che ragiona così e che
vabbè,
dirà
ragazzi,
ma era così innamorato di lei, guarda, è ancora innamorato di lei.
Ma chi?
Sarà
ma
un botto.
Mi auguro proprio di no.
Purtroppo
di no.
Un botto forse no, non lo so, ma sicuramente.
Vabbè, attenzione, ma la fascinazione, no, ragazzi, scrivevano in carcere.
Sono sposati
si è sposato coso Izzo.
Quello del Circeo.
Mauri, decida pure nella canzone, Andrea Ra.
Tra l'altro, sì, decida pure, ci sia in giudizio.
Matteo, tu mi devi lasciare perdere. Radio Rock
Podcast. Marilyn Manson con This is the new shit. Allora vediamo un po', 3899 106 600. Contento che Nate la faccia discutere, l'ho richiesta proprio per far conoscere questo artista che a mia volta conosco grazie a mio figlio di 16 anni e sono stato fiero di lui quando mi ha detto che questo pezzo gli aveva fatto venire la pelle d'oca. E anche fosse paraculo, ma non lo è secondo me che lo conosco, solo il fatto che comunichi tali concetti alle nuove generazioni va premiato. Ragazzi, secondo me non si può dire che un pezzo del genere è paraculo, perché per dirlo dovreste conoscere quest'artista, sapere che non gliene frega un cazzo di quella roba lì e l'ha fatta apposta perché, ma no,
allora sì,
credo
lo sarebbe.
Io credo che nessuno di noi ha questo tipo di informazione su quest'artista, quindi
zero.
Dire che è paraculo mi sembra anche una cosa molto ingiusta
anche
nei confronti.
Perché allora qualsiasi testo io possa fare, se tu mi giudichi solo
certo,
quello,
certo,
se
certo.
Io dovessi parlare oggi del giardino di casa mia, paraculo il pezzo ecologista,
perché l'impegno sociale spesso viene sottolineato, questa è una cosa che è veramente fastidiosa, non capisco perché
si fa. Allora ragazzi, di che siete dei maschilisti, di che siete contro,
non te ne frega niente,
quindi che siete dei maschilisti, perché insomma se non te ne frega niente sei un maschilista. Allora, perché se no, altrimenti, Emilio, bene la tolleranza, si discute con tutti, ma se uno è Novax o pro-omeopatia, io veramente non posso, ci posso
però
parlare, non ce la faccio.
C'è da dire.
Però ragazzi, non è che bisogna per forza parlare di quelle cose lì. Per esempio, Martina è pro-omeopatia, io con lei non ci parlo di omeopatia, ci parlo di altre cose. Alessandro Tirocchi è Novax, io non ci parlo di vaccini con Alessandro Tirocchi.
Guarda, preferirei quasi addirittura... No,
non lo so.
Hai ragione,
Maurizio Paniconi ama i serial killer, io non ci parlo di serial killer. Cioè, nel senso, non è che...
questa fascinazione lui...
No, non è obbligato. Nel senso, se vi fa piacere punzecchiarvi e parlare in modo civile con una persona su quei temi, bene, se ti deve fare incazzare, ci sono mille argomenti nella vita, parlate di altre cose, anche perché le persone non è che sono soltanto quello, cioè tu parti dal presupposto un Novax a caso, un terrapiattista, che so, un promiopatia a caso, no, ma io parliamo di un amico tuo, di una persona che conosci, secondo me chiudere i rapporti importanti per colpa di questa cosa qua mi sembra una cazzata.
E anche sottolineare che una persona è fatta di un miliardo di cose, quindi in generale le etichette secondo me limitano te e lui.
Appunto, a me io ho degli amici, non è solo Andrea Ra, ho degli amici che hanno delle posizioni diversissime con me, ma mi arricchiscono con mille altre cose al punto tale che magari quella cosa lì non ne parlo, no? Cioè, ho un amico che è pro Israele e non ci parlerò di quella cosa, parlerò di altre cose, parlerò di vaccini, perché magari lui, ho un amico che è Novax, parlerò di Israele, che cosa ne so, cioè nel senso parlerò di altre cose al limite, oppure ci si confronta
un amico laziale,
ecco, per esempio se uno è laziale che fai, non ci parli più perché
sì,
è laziale,
dai, non ci parlerai,
se vuole bene,
ciao ragazzi, mi ricordate quella canzone di si parlava quale di Andrea Ra? No, ma nessuna canzone in particolare, abbiamo ascoltato Pillole Rosse prima, ma c'era un ascoltatore che ha fatto una battuta che non mi è piaciuta, dice vai a piazza scarpe a Via Veneto, vai, sentiamo, vai.
Comunque quello che va di moda al massimo non è il femminismo, ma è la lotta a favore dei diritti delle donne sul lavoro, dell'equiparazione dei salari, eccetera eccetera, e non è che va di moda adesso, va di moda dal 1960 almeno, quando Tina Merlin, giornalista, scriveva sull'Unità e si batteva nelle piazze per questa cosa, questo argomento, già nel 1960. Quindi se va di moda da parecchio, ecco.
Bene, allora, ok, però se va bene la canzone di Nait, non ci meravigliamo della politica populista che tira in ballo questioni a chiappone per fare sensazionalismo senza mai risolvere nessuna questione.
No, non è stessa cosa,
ma non è che lo devi risolvere Nait,
ragazzi,
la questione
è politico, ma che cazzo
ha fatto, ha dato il suo contributo, raga, ma perché volete per forza,
invece Diego, un ragazzo giovane, diciamo, come dire, cerca e tenta di affrontare con la forma canzone una tematica e di oh dai raga, forse sta generazione ci penserà. No, mo noi gli accogliamo il populismo della politica.
Allora, non conosco qualcuno mi scrive, non conosco Salvini e Meloni, significa che devo andarci un paio di volte a cena prima di parlarne male. No, ma magari, magari se sì. Non le conosco, no, nel senso che se non li conosci parlerai male o bene a
della loro politica,
della loro politica, di quello che loro fanno, quello ne puoi parlare perché sotto gli
tu
occhi
di
tutti.
Tu vuoi parlare male di Meloni come madre?
Di Meloni come che madre, di Meloni come donna, come di Meloni sorella, come essere figlia. Umano, io non ne parlo, certo. Perché non la conosco, è molto, certo. Semplice, cioè dire che una persona l'uomo morto nel garage, il tuo amichetto Andrea Radia che è morto di siero, è una cazzata, perché tu non conosci evidentemente le posizioni delle persone.
Scusate, noi di Adolf Hitler cosa abbiamo giudicato? La politica. Allora, poi attenzione. L'essere umano non l'abbiamo. Poi aveva i cani.
Era vegetariano. Allora, Pappagallo ha gli amici fasci, ma ci parla di uncinetto. Mi scrivono le persone. No, amici fasci è complicato, effettivamente. Non sai, ma sai perché?
Perché lì è un po' più complesso.
Lì è complesso, perché lì secondo me è difficile. No, ci sono delle persone che conosco che che magari sono anche delle brave persone e che però hanno una visione.
Sì, sì. Adesso, io ho un mio caro amico delle superiori.
Io dico questa cosa, sembra faccio quello lì. Adesso dirò chi fa, perché elitario, no? Perché
sta parlando di me, chiaramente.
No, dico però, cioè, è brutto dire per ignoranza. Stavo per dire questo, per ignoranza. Ci sono delle persone che magari sono pure delle brave persone, però magari
per ignoranza sono fascisti?
Secondo me sì.
Ma Amilio,
purtroppo,
guarda, se fosse
no.
Questo sarebbe un male anche curabile. Purtroppo non è solo
non ho detto
questo.
Che tutti sono così, ho detto che ci sono delle persone che io conosco che sono delle brave persone, perché io conosco delle persone, sono delle brave persone.
Ma perché siccome non hanno un percorso.
Beh, alcuni
diciamo,
però è
no?
Vero, Mauri. Cioè, dipende. Io pure ne conosco alcuni che per ignoranza, alcuni invece è proprio scelta. Quindi ecco.
Allora. Quindi non avreste problemi, questo è un tema ragazzi interessante, peccato lo sciupiamo così perché adesso dobbiamo sentire Mauro Bazzucchi per la questione ieri del...
chiederemo conto a Bazzucchi anche della canzone
no,
Night.
No, magari ripartiamo da qua, senti, ripartiamo da questo messaggio di Marco domani mattina, se mi ricordate.
Domani mattina c'è quindi,
no, Maurizio, vieni, dai, vieni anche te.
Tua sorella.
Dai, che non c'è... mia sorella, lascia perdere mia sorella.
No, dico, vieni
Angela.
Che tua sorella. Angela.
Non si chiama Angela, mia sorella, perché dici...
Franca!
Angela? Allora, quindi non avreste problemi ad avere amici fascisti o fortemente maschilisti?
Per me sì. Per me
ci sono dei temi che sono
problema.
Troppo impotenti e definiscono una persona. Per me, se sei a favore di Israele, ad esempio, mi fai schifo. Non ci sono sfaccettature che tengano. Che vogliamo fa?
Che è un'affermazione pure questa. Vabbè, tu sei libero o libera di dire che te fa schifo. Io adesso definire
pro
Israele
intolleranze.
Una merda, cioè. È anche quella una presa di posizione.
Vabbè,
che giudico
questo,
eccessiva.
No?
Allora, però deve valere su tutto, secondo me.
O c'è qualcosa su tutto. Cioè, quasi senso, su tutto. Ci sono due o tre cose che non riesco proprio a
capire. È veramente difficile
a
che venga da te una persona e dica: io trovo che sia giustissimo stuprare e uccidere i bambini. Allora, è chiaro che dai. Se una persona mi dice così, io.
Ma non può essere amico tuo perché non è nella rete dei contatti di nessuno. Io
non c'è dubbio. Però è difficile che uno ti dica così.
Della società.
Però ci può essere delle persone che dicono: sono pro Israele
e
invece tu.
Secondo me, è anche tanto soggettivo, cioè, e credo almeno penso
ma
che valga anche questa cosa. No, però
non
penso
parlarsi
che,
più, Maurizio.
Che valga anche questa cosa, dipende pure da persona a persona. Magari con una persona il fatto che sia pro Israele per te è una croce sopra, con un'altra per tanti altri motivi, magari non lo è.
Brava, bravissima.
Capito? Cioè,
bravissima. Chiudiamo qua, usiamo questa perla di saggezza.
Grazie, Matti.
Mauro Bazzucchi,
Radio Rock Podcast.
Sì, loro sono i Black Keys fra le nostre novità. C'è Mauro Bazzucchi in collegamento telefonico, il nostro Mauro Bazzucchi. L'abbiamo svegliato. Ci sei,
eccoci.
Mauro? Eccoci alla grande.
Buongiorno. Oggi dulcis in fundo proprio, mi avete messo come tiramisù quando...
Bravissimo, bravo, bravissimo, la ciliegina su una torta.
Bravissimo, bravissimo.
Tiramisù lo facciamo noi, invece è quello dei Bindi.
Bravo, quello di Umberto Bindi. Allora, la domanda... no, Mauro, prima di parlare dei temi nostri, si può essere amico di una persona che la pensa molto diversamente da noi? Sei un fascista, che ne so, della Lazio, no? Fascista e della Lazio, non so, si può Mauro, diccelo.
Ma guarda, se sei cresciuto per la strada, se avevi le comitive quando eri piccolino, come io come me a Valmelaina e tutto.
Bravo.
Quanto, è ovvio di sì, perché poi le persone crescono, prendono strade differenti, uno diventa purtroppo della Lazio, prende una brutta strada, così. Sì.
che comunque in questo momento sta meglio di noi. Vabbè, detto questo,
hai visto che lui ha, tra laziale e fascista, si è concentrato sul laziale, perché è quello l'aspetto più inquietante, no? più drammatico della svolta.
Certamente, ovvio. Però devo dire, no, io ho tanti amici che la pensano in maniera differente da me, ma non perché li abbia incontrati, diciamo, in età matura, ma perché ci sono cresciuto insieme e mi sembrerebbe alquanto stupido recidere il legame con una persona perché poi la pensa e prende strade differenti dalle tue, insomma.
Bene, sono d'accordo, Mauro, senti, io voglio capire una cosa da te. Ieri abbiamo letto questo articolo di Franco Beghis, che purtroppo ha la tosse, non può intervenire, che ce ne rendesse conto, ma insomma diciamo che non ti ha stupito, poi te l'ho girato. Ci sono nel Senato 115 senatori in meno, ma il Senato costa esattamente al centesimo quanto costava prima, 505 milioni di euro, nonostante ci sia appunto un calo del 36% dei senatori. Addirittura alcune voci, abbiamo visto, sono anche aumentate. Si parlava, insomma, tra l'altro fa ridere perché il taglio dei senatori l'ha voluto il Movimento 5 Stelle, come ben sapete, da 315 a 200 senatori, ma adesso approva anche il Movimento 5 Stelle i conti. È finita l'era del taglio ai costi della politica, punto interrogativo, ma soprattutto voglio chiederti, Mauro, io che odio quell'antipolitica un po' così, tantarchilode, è tutto un magna magna, cioè, ho qualcosa a cui aggrapparmi oppure davvero qua questa volta non ci stanno scuse?
Non ci stanno scuse, però, no, però è comprensibile un processo, cioè bisogna comprendere una cosa.
Sì.
Allora, tu sai che qualche anno fa tra il governo Letta e il governo Renzi ci fu l'abolizione definitiva dei trasferimenti ai partiti, dei rimborsi diretti ai partiti, dei finanziamenti diretti.
Sì.
Quindi qual è in questo momento l'unica forma di finanziamento ai partiti? È quello che transita dalle amministrazioni di Camera e Senato ai gruppi parlamentari, ok? Quindi a me è parso, anche se è una cosa molto, come dire, è poco commendevole e molto stigmatizzabile, ma ero sicuro, ero chiaro che una dotazione che avevano dal Ministero del Tesoro, dal Tesoro sia la Camera che i deputati, difficilmente i gruppi politici, le amministrazioni, perché poi le gestiscono dei parlamentari che sono eletti dai partiti, difficilmente avrebbero restituito qualcosa. Perché la gran parte del bilancio di Camera e Senato è costituito dai soldi che vengono trasferiti sostanzialmente ai partiti politici attraverso i gruppi parlamentari. Quindi se tu hai quella dotazione di 500 milioni, no, del Senato, facciamo conto di questo, e tu devi finanziare il tuo partito attraverso questi trasferimenti ai gruppi politici, io credo che nessuno abbia, come dire, la volontà di risparmiare, che ne so, 100 milioni e restituirli al Tesoro, ecco. Perché chiaramente io gruppo politico me lo tengo.
Non c'è nessuna voce discordante, infatti, hanno provato tutti alla grande.
È quello, no? Tu mi hai fatto una domanda sulla voce discordanti. È impossibile che qualcuno si metta lì di traverso dicendo però noi dobbiamo... Perché significherebbe togliersi, cioè darti la zappa sui piedi, perché altrimenti il tuo partito non avrebbe altri più. Dopodiché, se tu mi parli di 5 Stelle, mi sembra ovvio che quella stagione sia stata ampiamente archiviata in maniera proprio plastica, anche drammatica, da Giuseppe Conte, anche con questo conflitto con Beppe Grillo. Ed è una scelta, secondo me, che può avere anche, come dire, un suo perché. Perché se stai là dentro, se prendi i finanziamenti, se sono ormai 15 anni che stai là, cioè, mi sembra ovvio che è inutile fare questo giochetto e dire noi siamo lì ma siamo diversi. È una cosa che non funziona più.
Certo.
Stai nel gioco democratico, stai in Parlamento e sei una forza politica come le altre.
Senti, Mauro, ieri facciamo un po' un ragionamento, stavamo qui in radio chiacchierando con Alessandro Di Rocchi, piacevolmente chiacchierando, insomma, amabilmente, io e lui, no? Come spesso facciamo, no, Maurizio? C'era anche delle altre persone, vabbè. Abbiamo a un certo punto detto questa cosa, ma non sarebbe stato più opportuno, Mauro, al posto del Movimento 5 Stelle, cioè, diciamo così, nei panni, no, della volontà anche comprensibile del Movimento 5 Stelle di tagliare, anziché tagliare il numero, tagliare la spesa, cioè dire guardate ragazzi, siete quanti siete? 315, rimanete 315, ma dall'anno prossimo non si spendono più 500 milioni, se ne spendono 400, dico per dire, 350. Poteva funzionare un metodo di questo genere?
Ma guarda, secondo me è indifferente, nel senso che il problema del taglio dei degli eletti è che al taglio degli eletti non è seguita una riforma del regolamento completo, certo, del regolamento di Camera e Senato, per cui soprattutto alla Camera si è creato un problema con le commissioni. Cioè praticamente sono rimaste 14 commissioni con però un taglio degli eletti, per cui adesso c'è un problema proprio di plenum, di funzionamento sia dell'Aula che delle commissioni, quindi è stata una cosa un po' affrettata e ha portato dei problemi proprio al funzionamento dell'iter legislativo, certo. Quindi poteva essere fatta, è stata fatta in fretta e furia, secondo me è stata fatta male questo taglio degli eletti, però io qui spezzo una lancia a favore di una cosa, cioè i parlamentari in Italia erano, rispetto alla popolazione,
sì,
erano troppi, perché se tu prendi qualsiasi altro paese europeo,
sì,
tu vedrai che cioè, la Francia e la Germania hanno meno parlamentari dell'Italia rispetto alla popolazione, quindi da questo punto di vista era effettivamente pletorica, perché tu avevi praticamente quasi 1000 parlamentari, cioè sì, 600 da una parte, 315 dall'altra. Sulla spesa, sulla riduzione, io lì ci metto proprio, secondo me è impossibile da questo punto di vista un taglio. È divertente anche vedere come il rapporto tra Camera e Senato nei bilanci, perché tu vedrai che il bilancio della Camera è molto simile a quello del Senato, ma hanno il doppio, hanno sempre avuto il doppio dei parlamentari. Per cui il Senato da questo punto di vista è una sorta di Versailles moderna, cosa
ma
particolare.
Secondo te, Mauro, ma non è possibile, cioè è possibile che nel 2024 noi, perché dico noi, perché i politici siamo noi, noi non ragioniamo in termini di se facciamo questa cosa aumentiamo ancora di più il sentimento antipolitico, lo scollamento, si parla tantissimo di disaffezione, di allontanamento dal voto, Andreotti che diceva finirà la democrazia quando gli italiani che voteranno saranno meno del 50%, mi pare che allora che è finita potremmo dire, cioè una roba di questo genere non ci pensa nessuno secondo te?
Non ci pensa nessuno, cioè ci pensano anche, ma poi tu vedi nel senso che
però mi piace che ci pensano anche, ma gliene frega niente,
ma farlo poi il contrario, esatto.
No, nel senso che qualche giorno fa c'è stata anche una operazione, diciamo, dei partiti per drenare altro denaro dal 2 per 1000, no, non era dall'8 per 1000, sì, dal 2 per 1000,
sì,
che è stata stoppata dal Quirinale.
Sì.
C'era un emendamento al DL fiscale, quindi ha detto ma non c'entra niente col DL fiscale.
Gargarozzoni proprio, non si accontentano
un po' di dignità
la Gargarozzo e sono stati bloccati. Però nel momento in cui adesso in Italia abbiamo delle percentuali di affluenza alle urne che ormai hanno raggiunto quelle dei paesi anglosassoni, direi che il danno è stato fatto, questo voglio dire, non c'è più questo tipo di remora da parte della classe politica di dire dobbiamo recuperare la fiducia dei cittadini, dobbiamo assolutamente fare. Certo. Se voi vedete come è andata la parabola delle restituzioni, sempre tornando a 5 Stelle, la parabola famosa delle restituzioni, c'è stato all'inizio, restituiamo, poi piano piano sono affluite delle storie in cui si vedeva che poi ci sono chi l'ha fatto.
Certo.
Cesare quel
dobbiamo
che
chiudere.
Ti volevo dire, Mauro, che Giulia dice ma sì che ci pensano, solo che non gli interessa perché chi non va a votare, perché come si dice è rassegnato, tendenzialmente è di sinistra e boh, io credo sia per questo che se ne fregano altamente. Beh, la sinistra non se ne dovrebbe fregare però allora a questo punto.
È molto trasversale questa cosa del... Anzi, secondo me chi ha perso di più con l'astensionismo è stato proprio 5 Stelle, che ha perso tutti quelli che avevano creduto in questa ondata,
quel progetto, certo.
E invece poi hanno visto che poi arriva Patuanelli che interviene e fa non è giusto perché il bilancio sono da di più perché c'era l'inflazione, dovevamo recuperare
che poi l'inflazione, ma come tra l'altro io la toppa è peggio del buco, cioè tu almeno di non dire niente, che ne so, oppure inventate un'altra cosa. Ma come fai a dire l'inflazione quando ci stanno il 36% in meno dei parlamentari? L'inflazione quanto sarà?
L'inflazione quanto è? Sarà dal 3%, al 2%,
appunto, quindi di che parliamo? Vabbè,
è andata
Mauro,
così, è così.
Ti aspettiamo qua in studio così, al più presto a parlare di questo e di molto altro, Mauro Bazzucchi. Grazie.
Va benissimo.
Grazie, ciao, a presto.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao. Chiudiamo ciao, qua il The Rock Show. L'appuntamento ciao, è a lunedì. Ciao, ciao, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.